But yeah, we have to.
Ci accomodiamo? Grazie. Bene, possiamo cominciare? Sarà perché c'è più pubblico del normale, ma questa sera non riusciamo ad avere un po' di silenzio per cominciare, dai. Bene, allora cominciamo con l'appello, la parola al segretario, che come vedete è un nuovo segretario. Vi porto intanto i saluti del dottor Melloni, che mi ha ricordato ancora una volta di salutare tutti e ha fatto gli auguri di buon lavoro a tutti noi. Parola al dottor Tirone.
Buonasera. Molteni? Presente. Bordoni Eugenio? Presente. Simonini? Marveggio? Cattelini? De Felice? Lorenzini? Cristini? Porra? Tam? Rossi? Ambrosi? Mele? Morelli? Schena, Racchetti, Del Curto, Catonini, Cattelini Cinzia, Giustolisi, Balducci, Cantoni, Limuti, Moltoni, Zanesi, Saba, Bordoni Giovanni, Rebai, Della Cagnoletta, Righi, Camurri, Bortolotti, Sottelsa, Folini, Faggi, Ruttico, Damiano, Massera, Grimaldi, Munarini, sei assenti, Tacelli scusi, sei assenti e 35 presenti. Rettifico, 7 assenti e 34 presenti.
Bene, possiamo cominciare. Io devo giustificare le assenze dei consiglieri Del Curto, Faggi, Ruttico e Sava. comunicazione di servizio, potremmo dire. Abbiamo, a seguito di un adeguamento del software del sistema informatico del comune, con questo consiglio le delibere di consiglio non saranno più documentate su carta, ma saranno documentate in modo informatico e quindi con la firma digitale, che io sto già utilizzando per la verbalizzazione dei consigli comunali. E ovviamente per quanto riguarda i consiglieri non cambia nulla, perché le delibere sono consultabili come prima sul sito del comune e è semplicemente una notazione per dire che tutte queste delibere che finora venivano trasformate in cartaceo non saranno più e saranno semplicemente memorizzate in modo elettronico. Ricordo anche a tutti i consiglieri che giovedì 2 febbraio alle ore 14.30 siamo invitati per la posa della prima pietra del centro polifunzionale servizio alla persona in via Lusardi, quella che diciamo in modo meno ufficiale viene chiamato il secondo modulo della RSA. Un'ultima notazione: come sapete oggi si celebra la giornata della memoria, che vuole appunto ricordare la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz avvenuta il 27 gennaio del 1945 da parte dell'Armata Rossa. Credo che anche in città si sono svolte diverse iniziative, alcune anche in questa serata, e questo per mantenere viva questa memoria, e io mi permetto semplicemente di invitarvi a leggere l'inizio del libro di Primo Levi, Se questo è un uomo, dove ci sono dei versi molto significativi che ci ricordano sempre che eventi tragici di questi fatti, che nessuno mai pensava potessero verificarsi, si sono verificati, e quindi credo che a futura memoria sia anche un'ottima occasione per tenere sempre vivi l'attenzione e il contrasto ad eventuali forme che potessero di nuovo verificarsi. Bene, passo la parola al sindaco.
Nella riunione dei capigruppo mi è stato chiesto di fare un intervento per cercare di dare più elementi possibili a tutti i consiglieri comunali sulla questione delle società partecipate del comune, in particolare partendo dalla SECAM. Devo dire, l'avete già consegnato? Sì. Che il Presidente ha consegnato a tutti voi un foglio che fa parte della documentazione che mi sono fatto inviare dalla direzione della SECAM. Credo che questo vi aiuterà a seguire la mia esposizione, che volutamente, come nelle mie consuetudini, farò a braccio e non conseguendo una traccia scritta. Mi auguro che grazie a quello schema che avete riuscirete a seguire meglio quanto andrò ad esporre. Io credo, e ci ho pensato in una sera, che è utile, prima di entrare nella parte tecnica che io voglio assolutamente presentare nel modo più asettico possibile, perché mi pare così di interpretare al meglio le richieste dei consiglieri, sia utile anche esprimere alcune considerazioni che sono molto personali e che mi hanno provato ad affermare che in qualche modo io sono anche un po' pirla, nel senso che vorrei restarlo anche in futuro, perché uno come noi, come me, che ritiene di essere anche un inguaribile romantico e amante dell'impegno civico, alla fine è anche un po' pirla, e io voglio restarlo, esserlo nel passato, voglio esserlo adesso e vorrei esserlo anche in futuro. Credo che sia utile mantenere anche questo questa parte, non dico di ingenuità, ma questa parte un po' naif, perché alla fine è quella anche che dà senso e ricchezza a un'esperienza di questo genere. Perché è giusto, l'abbiamo anche affermato in un consiglio comunale, che chi fa esperienze amministrative, politiche, abbia giustamente un riconoscimento economico per il suo impegno. Però accanto a questo credo che debba sempre prevalere l'impegno civico, il fatto di mettersi a disposizione un'esperienza di questo genere come elemento fondante. È chiaro che quando questo confine porta più a spostarsi verso l'interesse economico e ha un soddisfacimento più del proprio potere che va oltre il piacere anche un po' egoistico, egocentrico, narcisistico di vedere gente che apprezza il tuo lavoro. Però quando questo confine si sposta troppo verso l'interesse meramente economico, l'interesse del potere, credo che venga un po' a cadere il senso dell'impegno che ciascuno di noi è utile come politico, come amministratore, metta a disposizione della propria esperienza, del proprio impegno. Questa premessa per dire che tutte le cose che vedremo e che sono legate a meccanismi tecnici che coinvolgono certamente anche normative civilistiche, strategie aziendali, credo che però debbano essere sempre lette dagli uomini che vi lavorano all'interno, tenendo conto delle cose che io ho messo in premessa. Intanto, entrando nel merito della questione, dobbiamo dire, come abbiamo affermato più volte in questo Consiglio Comunale quando abbiamo ragionato sulle varie fusioni, sulla necessità di costruire le società, riaffermare con forza l'intelligenza che tutto il mondo politico, economico e istituzionale di questo territorio ha posto nel creare le due aziende di valle. È un'esperienza interessante, la costituzione in particolare della SECAM con dentro tutti i 78 comuni, credo che sia un'esperienza che abbia un valore altissimo e che soprattutto risponda anche a un'esigenza di mercato, proprio perché questa è la risposta che gli enti hanno saputo dare e l'hanno dato anche con qualche sacrificio, l'abbiamo visto anche a posteriori, di soggetti come il Comune di Sondrio che hanno messo a disposizione non solo l'impegno ma anche importanti risorse economiche attraverso le partecipazioni delle proprie aziende. Quindi affermando questo dico anche che dall'inizio di quest'anno, di questa esperienza del 2011, dall'anno scorso 2011, il Comune di Sondrio ha potuto vivere l'esperienza della SECAM in un modo oggettivamente diverso, nel senso che prima aveva il 9,09%, non era nel consiglio di amministrazione di quell'azienda, oggi noi siamo l'azionista di riferimento, con le ripercussioni anche che la legge fa ricadere sul soggetto che è il comune capofila o il soggetto capofila, perché ne risponde anche per eventuali situazioni di civilisticamente non corretti, oltre che da un punto di vista economico. Il fatto di essere dentro con un nostro membro che tra l'altro è vicepresidente indubbiamente mette nelle condizioni un soggetto di sapere, di cogliere attraverso lo strumento del Consiglio di Amministrazione più cose di quello che prima in qualche modo, non è corretto dire così, c'era impedito. Ma c'è un altro strumento che mi pare debba essere volutamente segnalato e devo ringraziare il consigliere Righi che insieme a me è dentro in una delle due commissioni che compongono il sistema di controllo di un'azienda interamente pubblica. La commissione degli investimenti, la commissione operativa, oggi si può dire che essendo dentro il sindaco di Sondrio e anche un esponente del Consiglio Comunale di Sondrio, permette a noi di cogliere passaggi che difficilmente, e sfido chiunque, si possono cogliere in un'assemblea. Una volta all'anno è chiaro che il malloppo che ti viene consegnato, una lettura anche volenterosa nel mettersi a leggere, è cosa diversa che nel vedere un percorso particolare attraverso le commissioni, le due commissioni che io ho detto. E devo dire che in queste prime tre sedute di queste commissioni a cui abbiamo potuto partecipare, abbiamo potuto già dare alcune indicazioni operative che si sono esplicitate anche dentro nell'attività della SECAM. Faccio riferimento alla netta divisione tra la SECAM che non si occuperà più di produzione di energie da prodotti alternativi, faccio riferimento ai fotovoltaici, cose che abbiamo nella commissione segnalato debba essere di pertinenza dell'azienda energetica valtellinese, perché è più del core business. Diciamo, questi piccoli elementi, che non sono piccoli elementi, secondo me hanno permesso nell'arco di un tot numero di tempo di poter incidere in un modo diverso dentro la vita di questa azienda. Incominciamo a ricostruire, questa è la documentazione che io ho in possesso, e credo che sia necessario, per evitare fraintendimenti o interpretazioni che io magari potrei fare, leggere anche i passaggi che in qualche modo caratterizzano questa relazione. Intanto ricordo che la SECAM S.P.A. è interamente pubblica. In questa compagine il 22% in mano al Comune di Sondrio, assieme alla parte in capo alla provincia, di fatto fanno di questi due soggetti i due punti di riferimento. Però è indubbio che dentro una compagine del genere sia, non dico prioritario, ma assolutamente necessario, per lo spirito che sta alle spalle della Costituzione della SECAM, ma avere la più ampia condivisione degli altri soggetti, che non necessariamente o mai vorremmo fossero in contrapposizione con le scelte dei soggetti di riferimento, perché la questione dei rifiuti è un tema che interessa tutti i comuni. Il sistema del ciclo integrato delle acque, che di fatto non è ancora avviato, ma che con l'assegnazione per esempio del servizio del Comune di Sondrio ha già in embrione quello che sarà la caratteristica di tutto il territorio. E dicevo che questa condivisione con tutti gli altri enti diventa il leitmotiv per cercare di avere la più ampia partecipazione di tutti. Nessuna prevaricazione degli enti o dell'ente capofila, ma l'impegno per cercare di affrontare meglio le questioni. Il Consiglio di amministrazione della SECAM è composto da Gino De Gianni in qualità di presidente, ricordo Giancarlo Viganò come vicepresidente, Tiziano Trica Colonnel come componente e amministratore delegato, Daniele Callina componente e Pietro Balgera componente. Ho detto prima che per la prima volta nell'arco degli ultimi tempi è presente un membro che rappresenta gli interessi dell'azionista, non gli interessi del partito o di appartenenza di partito, ma sempre di più ci si deve spostare verso questo concetto, cioè l'interesse generale delle istituzioni passa anche attraverso il giusto riconoscimento del possesso di azionariato. Voglio solo fare una premessa, credo che sia tutti nota il pensiero che io ho sulla presenza o meno nelle società della figura del presidente o dell'amministratore delegato, tant'è che quella figura dell'amministratore legato introdotta nella SECAM, ricordo, fu al centro di un dibattito, e chi c'era con il presidente Tarabini, che individuò la figura dell'amministratore delegato all'interno di quell'azienda, e le espressioni del socio di Sondrio allora 909 e oggi riaffermato del socio del 22% ritiene che la figura dell'amministratore delegato in una società interamente pubblica non abbia senso, non abbia funzione, tant'è che faccio riferimento all'azienda energetica di Valle, la EVI nostra, avendo noi un ancora più importante rilievo di azionariato, abbiamo scelto di non avere l'amministratore delegato, per il pensiero, che poi vedremo condiviso anche da altri, che un'azienda interamente pubblica scelga attraverso la politica, ma in ogni caso le azioni, il presidente, ma la funzione operativa sia nelle mani della struttura stessa dell'azienda, che deve dare continuità a prescindere da chi in qualche modo poi venga a entrare nel Consiglio di amministrazione. Fatta questa premessa, passo alla questione dei compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione della SECAM. I soci hanno nell'assemblea del 26 marzo 2010, quindi avevano stabilito 80 euro lordi per la partecipazione di ciascun consigliere a ciascuna seduta del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese di trasferta. Un'indennità per il presidente del consiglio di amministrazione nella misura stabilita dall'articolo 725 della legge 296 del 2006, che è la legge finanziaria 2007, che poi è stata modificata dalla decreto legge del 25 giugno del 2008, o cioè pari al 70% dell'indennità spettante al presidente della provincia. Ma da quando è diventato Sondrio il comune capofila, il 70% dell'indennità di carica del sindaco della città di Sondrio. L'amministratore delegato ha il 60% dell'indennità di carica sempre del sindaco di Sondrio. Di dare atto inoltre che le indennità di cui sopra non spettano a quegli amministratori che siano ricompresi nella fattispecie dell'articolo 718 della legge del 2006, ovvero che chi è amministratore anche in un altro comune non prende l'indennità. Nello specifico mi viene comunicato che il presidente Gildo De Gianni percepisce la somma lorda al mese di 2.602,93 euro. L'amministratore delegato non percepisce alcun compenso in quanto rientra in quella fattispecie della legge finanziaria 2007. I consiglieri Giancarlo Viganò e Pietro Valgera percepiscono ogni seduta 80 euro. Il consigliere Daniele Callina non percepisce nulla proprio perché rientra anche lui, evidentemente è un amministratore. Ok? Questo è la questione che secondo me è importante, poi si fa riferimento al collegio sindacale, ma non credo che questo sia l'oggetto, almeno della comunicazione, che interessa. L'oggetto della società è quello di raccogliere, di smaltire i rifiuti, quello di fare pulizie e trasporti anche dei rifiuti speciali e dei rifiuti assimilabili, e in più si è introdotto anche la questione del ciclo integrato delle acque. Per l'arrivo anche di accordi che le società che sono entrate, faccio riferimento a quella di Morbegno, gestiva già manutenzione di parchi, giardini, piazze, strade e aree verdi nella parte di Morbegno, ha riportato in capo anche alla SECA questo tipo di attività. Seguendo lo schema voi vedete che esiste, che c'è una società ancora al 100% pubblica, che è rappresentata dalla SEA, che sono i servizi ecologici ambientali. È utile segnalare dentro nella relazione che questa società, che era prima una società privata che arrivava da Servizi Ecologici Baldini di Della Maddalena Ermini e C, è stata acquistata in varie parti, in vari momenti, nel 2004, nel 2005, nel 2006 di quote, tant'è che in quella data, nel 2006, è di proprietà al 100% del pubblico, come emanazione, come società della SECAM. Il consiglio di amministrazione di questa società ha attorno ai 20-21 dipendenti, ed è la società che è stata creata, questa ci è stata comunicata, per poter fare un contratto degli autisti che trasportano i rifiuti fuori provincia dentro nel contesto della contrattazione dei trasportatori, diversa e devo dire meno onerosa o più facilitante, dall'altra parte percorribile, rispetto alla contrattazione dei dipendenti fossero rimasti in capo alla SECA come soggetti legati ai contratti dell'ambiente e tutte queste cose, e quindi fa i trasporti di tutto quello che viene raccolto. La composizione del consiglio di amministrazione, composto da 3 persone: Gildo De Gianni presidente, Tiziano Trinca Colonnel componente e amministratore delegato, Oreste Pozzoli componente. Compensi a componenti nel consiglio di amministrazione: vi è un'indennità lorda annua pari a 6.000 euro e comunque nei limiti previsti dalla normativa vigente per ogni membro del consiglio di amministrazione, qualunque carica o ruolo essa ricopre. Un'ulteriore indennità lorda, da sommarsi a quella prevista al precedente punto A, pari a 40.000 euro o comunque nei limiti previsti dalla normativa vigente per il presidente del consiglio di amministrazione. una indennità lorda annua non superiore a 40.000 euro o comunque nei limiti previsti dalla normativa vigente per eventuali amministratori delegati che la società intenda nominare. Tale indennità lorda annua deve anch'essa sommarsi a quella prevista dal punto A. Nello specifico, il presidente Gildo De Gianni percepisce la somma lorda di 2.602,93 euro, ricordo il 70% della SEC. L'amministratore delegato Tiziano Trinca Colonnel percepisce la somma lorda di 2.231,08 euro al mese. Il consigliere Oreste Pozzoli percepisce la somma lorda di 500 euro al mese. Ok? Tutti questi bilanci di questa società sono approvati in assemblee dell'azienda stessa e mi è stato allegato tutta la serie delle assemblee che sono state fatte a partire dal 2004. Poi la SECAM ha messo in essere una serie di iniziative che devo dire molto onestamente e con tutta assoluta sincerità stanno e ci devono essere o possono esserci dentro in un'attività strategica di un'azienda come questa, e cioè faccio riferimento alla possibilità di avere sinergie attraverso costituzione di società finalizzate a fare qualche cosa. Una di queste si chiama Enerbio SRL. Questa società è stata costituita per produrre, per sfruttare, producendo energia elettrica, dal trattamento delle deiezioni animali nella zona di Postalesio, se non erro, oltre che non solo deiezioni animali ma anche da mais e quant'altro. Ricordate che anche la questione del mais aveva creato qualche problema, e tant'è che si è pensato di dire che solo il mais che dovesse essere prodotto nella discarica di Chiuro, che in qualche modo non andrebbe a interferire sui costi, sul rischio che poi si produce mais per bruciarlo lì e il mais manca poi nel resto della produzione per foraggiare gli animali. Però io mi ricordo che nella prima o seconda seduta della commissione investimenti ci è stato detto: guardate che c'è in ballo questa realizzazione e riteniamo che possa essere una cosa interessante. Borderline su quella questione che l'azienda SECAM produca o non produca energia elettrica, però d'altra parte in quel momento, quando è stato avviato tutto il ragionamento, era ancora possibile o che si potesse fare. Il capitale sociale è detenuto per il 51% dalla SECAM SPA, il 48% da una società di cooperativa agricola di produttori di quell'area e l'1% dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Sondrio. Composizione del Consiglio di Amministrazione: Gildo De Gianni presidente, Alberto Libera componente e amministratore delegato, Trinca Colonnel, Tiziano Trinca componente. Compensi componenti del Consiglio di Amministrazione: un compenso lordo annuo pari a 9.600 euro per ogni membro del Consiglio di Amministrazione, qualunque carica o ruolo essa ricopra; un ulteriore compenso lordo annuo da sommarsi a quello previsto al precedente pari a 2.400 euro per il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Detti compensi non vengono erogati a seguito di richiesta da parte degli amministratori di sospensione della medesima erogazione del compenso. Queste sono le ultime righe che mi è stato consegnato. Per il momento evidentemente non sono stati elargiti, questo c'è scritto nella relazione che mi è stato fatto. Allora, per il progetto di realizzazione dell'impianto è stato approvato dalla provincia di Sondrio con determinazione 23 febbraio 2011. I lavori di realizzazione sono in corso per un totale di 4 milioni di euro. Seguendo voi poi lo schema, vedete che ci sono delle partecipazioni, direi, meno importanti, ma alcune, come vedremo, utili di alcuni ragionamenti. Una di queste è la Simval. È una società che è stata messa in piedi per poter commercializzare e vendere il risultato da un punto di vista di energia elettrica e anche calorica del dissociatore molecolare che dovrebbe essere realizzato su terreno della SECAM a Cedrasco. Voi avete, anch'io un po' in modo molto defilato, ma ai tempi, 2 anni fa o 3, avete seguito i vari dibattiti anche molto sui giornali sul dissociatore molecolare. Questo serve per bruciare senza calore in un certo modo gli ingombranti, portando a una riduzione significativa degli stessi, e questa significativa riduzione dovrebbe portare a una forte riduzione percentuale degli ingombranti, che sapete che sono un elemento molto costoso che viene trasportato nelle discariche apposite. Quindi questo ha una bontà nell'essere, cioè la possibilità di ridurre quello che andremo a smaltire. Questa società ruota intorno al 95% come possesso di azionariato dalla Allway, che è una società, qui non mi è stato indicato ma qualche informazione l'ho presa, una società milanese che ha il brevetto per realizzare questa iniziativa. In realtà è una società italiana, che però è un'emanazione di una società americana, che ha questo brevetto. Il 95% di questa Simval, ripeto, non quella che costruisce, ma la Simval è quella che venderà l'energia elettrica e che venderà l'energia prodotta da questo impianto. Il 95% è di questa società, il 5% è della SECAM, perché la SECAM ha di fatto ceduto il terreno dove viene realizzato quest'opera. È utile che dica che a tutt'oggi non è stato fatto nulla. È utile dire che la società Allways non è nelle condizioni, o anzi pare proprio che non è nelle condizioni di partire a realizzare questo intervento. Non so se ha qualche difficoltà a recuperare le risorse che le banche devono dargli per fare l'investimento, però oggettivamente questo pare proprio che non abbia avuto una grande partenza. La composizione del consiglio di amministrazione è a oggi così composta: Davide Trussoni, presidente. Ho potuto rilevare che Davide Trussoni è il consigliere che nella SECAM si è dimesso per far posto all'entrata del vicepresidente indicato dal Comune di Sondrio, che è stato cooptato proprio perché si è dimesso. Quindi non è possibile cambiare il consiglio di amministrazione, si è cambiato un suo componente cooptandolo perché uno si è dimesso. Poi abbiamo come componente e consigliere delegato Luca Carlo Mario Mestrone, Tiziano Trinca Colonel componente, Roberto Ferrero componente, Bruno Piasini consigliere. Alla società Allways spetta la nomina di 3 componenti, alla SECAM, alla parte pubblica, 2 componenti. Compensi ai componenti del consiglio di amministrazione: al presidente Davide Trussoni viene riconosciuto un compenso lordo annuo pari a 10.000 euro. Non è presente il collegio sindacale. Ci sono però dei passaggi che è utile, mi sono stati mandati, quindi è utile che li legga, e sono passaggi insomma, interessanti per tutto quanto serve stasera come elemento di conoscenza. All'atto della costituzione della società, che è stata costituita il 18 febbraio 2009, vengono nominati amministratori Gido De Gianni presidente, Luca Carlo Mario Mestrone componente, Tiziano Trinca Colonel componente, Roberto Ferrero componente e Bruno Piasini consigliere. In data 19 febbraio, quindi il giorno dopo, il consiglio di amministrazione nomina Luca Mestrone amministratore delegato della società. In data 1 ottobre 2009, Gildo De Gianni rassegna le dimissioni da presidente e componente del consiglio di amministrazione di Simval. Nella medesima data, il 1 ottobre 2009, l'Assemblea dei Soci nomina Severino De Stefani nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di Gildo De Gianni. Sempre nella medesima data, il 1 ottobre 2009, il Consiglio di Amministrazione nomina Presidente di Simval Severino De Stefani. Il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta approva di riconoscere al Presidente un compenso lordo annuo di 24.800 euro a far data dal 1 ottobre. Nella seduta del 27 dicembre 2010 l'Assemblea della Simval prendeva atto delle dimissioni di Severino De Stefani da Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione e nominava Davide Trussoni nuovo componente del Consiglio di Amministrazione. Nella seduta del 27 dicembre il neoeletto consigliere Davide Trussoni viene nominato Presidente di Simval. Nella seduta del 27 luglio 2011 il Consiglio di Amministrazione approva di riconoscere al Presidente un compenso lordo di 10.000 euro a far data dal 1 luglio 2011. Questo è quanto mi è stato comunicato su mia richiesta di documentazione da parte della SECAM. Poi nello schema che voi vedete c'è un passaggio a cui fa riferimento a società partecipate. Le società partecipate da parte della SEA e in una riunione della commissione investimenti il Presidente De Gianni aveva comunicato che vi erano in essere una serie di contatti che in realtà sono un po' oltre i contatti con l'ISE, che è una società che è costituita da vari comuni e anche dalla comunità montana della Valchiavenna, ed è una società che avendo in seno il 40% privato, di fatto è rispondente a quelle che sarebbero le norme per la gestione del ciclo integrato delle acque se fosse obbligatorio fare la questione della cessione del 40%. Questa società ISE ha dentro un azionista che è il comune di Premana della Lecchese, il quale è uscito da questa società perché è entrato nell'Alario Holding di Lecco proprio per la gestione del ciclo integrato delle acque. Nel contempo alcuni comuni, faccio riferimento a Cedrasco, Rispetto Fusine e Berbenno, hanno espresso il desiderio di non avvalersi più dei servizi di questa ISE. In varie riunioni, ma in quel contesto della commissione, ci è stato segnalato che quella società ISE ha una semestrale, in realtà la comunicazione era sull'annuale, però ha una semestrale di perdita di 70.000 euro. Questo perché la stessa società, avendo perso le attività a Premana rispetto anche agli altri comuni, che ricordo sono gli stessi per quanto sono dentro nella SECAM, ha una perdita. Il socio è una delle più grandi società internazionali inglese, la Seven Trend, è una delle più grandi società internazionali per il ciclo integrato delle acque, che dà servizio, è nata non a Londra, ma insomma era statale, poi pian pianino è anche cambiata. Ma oltre a quello è anche una società che gestisce i rifiuti, non solo il ciclo integrato delle acque. Quindi a questo punto, di fronte a quelle comunicazioni, io e il consigliere Righi in quella commissione demmo come indicazione di fermarsi e di avviare qualsiasi tipo di contatto, però con noi che dovevamo essere a conoscenza di qualsiasi passaggio. Tant'è che questa affermazione io l'ho fatta nell'assemblea che è avvenuta un'ora dopo questa riunione, dicendo fermi, perché sulla questione che la SEA acquisti tutte le quote dell'ISE, così sapendo tra l'altro che c'era una perdita, alla luce del fatto, come azionista di maggioranza, ma anche alla luce dell'esperienza come azionista della società ASM, che si è fusa assieme ad altre società, ricordo quella di Tirano, rispetto alla di sotto, che non hanno brillato per bilanci positivi, portarci in casa un altro bilancio che già in quel momento lì non sembrava interessante, credo che sia doveroso che la questione venga posta. Io so che questa società farà un'assemblea ai primi di febbraio, ma col presidente della provincia abbiamo già messo in piedi, adesso non so la data esatta perché si stava occupando il presidente della provincia, un incontro con i sindaci che hanno scritto già alla SECAM la disponibilità di cedere queste quote. Li incontriamo per far capire a loro qual è la grande questione di portarci in casa, anche perché se è vero come è vero, non ho documentazione ufficiale, che questa società privata dice guardate che noi perdiamo per colpa anche di voi comuni che dovevate darci il servizio e non ce l'avete dato, non è simpatico né portarsi a casa un debito, ma sarebbe ancora meno simpatico portarsi in casa questa grande società che fa qualche rivalsa di tipo legale nei confronti del socio, di chi ha acquistato le quote. E diventa, a mio parere, oltremodo necessario chiarire la questione in relazione al socio privato, nel caso noi fossimo obbligati a prenderlo, per caso non vorremmo già trovarcelo dentro senza avere la possibilità di scegliere. Quindi questa è una questione che, tra quelle che ho rappresentato, è in essere, e vorremmo evitare che venga affrontato, almeno per quanto riguarda l'azionista del 22%, con le modalità che ha un po' caratterizzato alcune operazioni che oggi, lo dico, l'ho detto prima che era un po' pirla, che oggi forse sono un po' più chiare, anzi mi auguro che siano chiare nel modo più evidente. Voglio, poi qui vedete che ci sono altre diciamo partecipazioni, ma sono irrilevanti, nel senso che al Politec ci siamo anche noi, cioè sono più lo stesso per quanto riguarda la società di Tirano per il teleriscaldamento, la TCGV, la Valtel è lo stesso. Il fatto che abbiano delle azioni della Banca Popolare, sinceramente non so per quale motivo si sono comperate, però voglio dire, non mi pare una questione così importante. Le altre mi pare di averle, se non ho commesso errori, di avervi illustrato. Voglio solo concludere dicendo che con il Presidente della Provincia questo ragionamento, dopo la mia comunicazione, evidentemente lo dovremo non affrontare alla radice, ma riaffrontarlo in un modo diverso, perché non è un commento politico, è la realtà dei fatti. Cioè, ho avvertito anche in queste società che era prevalente l'accordo partitico che di qualche tempo fa, che portava a dire il presidente deve avere un colore e l'amministratore delegato in un altro. Io credo che sia oltremodo doveroso, con aziende così importanti, così delicate per le funzioni, far prevalere non il potere, ma il senso del valore degli azionisti che ci sono dentro, tenendo conto, e ci mancherebbe altro, della necessità di rendere uniformato sul territorio, quindi la partecipazione più ampia possibile di tutti gli enti, anche chi ha una partecipazione non significativa, però è la testimonianza più evidente del sostegno di un progetto per la sua valenza provinciale. Però è chiaro che esprimo qui, e l'ho espresso in una delle ultime riunioni, le modalità che, dove le società sono interamente pubbliche, ci sia il presidente, poi ci sia la struttura con il direttore, secondo me è un criterio che dobbiamo portare avanti. Dove ci sono rapporti tra pubblico e privato, mi pare evidente anche da altre esperienze che il presidente possa essere espressione della parte della condivisione territoriale e l'amministratore delegato nelle mani del privato, che è quello operativo. Secondo me, se insieme mettiamo in piedi questa modalità e la dipaniamo in tutte le esperienze delle aziende locali di interesse, secondo me facciamo una cosa che mette in ordine. E poi, per mettere in ordine, faccio richiamo alle premesse che io ho fatto all'inizio, nel senso che insomma un po' di attenzione all'impegno civico prevalente rispetto ad alcuni passaggi che hanno rischiato di essere un po' più spostati verso certe situazioni. Io qui chiudo questa comunicazione. Se il Presidente mi autorizza a un'altra comunicazione che aveva fatto parte della comunicazione nei capigruppo e fa riferimento alla questione del Castello Masegra, nel senso che tutti noi insieme inizieremo fra qualche giorno ad avviare nelle commissioni cultura e investimenti il progetto sul Castello Masegra, sapendo che andando in consiglio comunale a fine febbraio dovremo ratificare l'accordo con il Demanio per la cessione del Castello Masegra al Comune di Sondrio. Cessione che dovrebbe essere formalizzata credo il 7 marzo, il segretario mi dirà, ma 7 marzo a Sondrio, e quindi mi pare che tutta la nostra comunità possa anche finalmente dire che abbiamo lavorato per insieme, vedremo qual è il progetto da condividere assieme al Demanio e ai beni culturali, che credo possa portare a Sierra di Sondrio un altro patrimonio estremamente interessante. Ritornando alla questione prima, SECA, credo anche di dover concludere dicendo che invito il Presidente della Commissione competente alle società partecipate, in questo caso la SECA, a organizzare una commissione invitando il Presidente, l'amministratore delegato della SECA, affinché lavori tecnici ulteriori di approfondimento rispetto alla relazione che io ho fatto io possa in qualche modo entrare nel merito e diventare un ulteriore patrimonio di conoscenza da parte di tutti i consiglieri comunali. A quella commissione intendo partecipare anch'io, non peraltro per superare un po' il gap di ignoranza o di ridurre allo stretto indispensabile quel pirla che resta in me. Grazie.
Grazie. Bene, allora possiamo iniziare con l'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Abbiamo delle mozioni da discutere. Ricordo che il tempo dedicato alla discussione di mozioni e ordini del giorno è di un'ora. Qualora non dovessero essersi concluse le discussioni, dobbiamo passare in coda all'ordine del giorno quello che rimane da discutere. Ricordo anche che i tempi a disposizione sono di 10 minuti per il presentatore della mozione, un intervento per gruppo di 5 minuti più eventuali dichiarazioni di voto. Vi inviterei, visto che ce ne sono 4, di stare il più possibile all'interno dei tempi previsti. Quindi la parola al consigliere Tacelli per l'illustrazione della prima mozione, realizzazione di un sistema di gestione ambientale per il conseguimento della certificazione ambientale del Comune di Sondrio.
Grazie. Innanzitutto vorrei chiarire le ragioni che hanno spinto il nostro gruppo, rappresentato dal solo sottoscritto, a presentare tale mozione. Partiamo dall'umile osservazione di quelle che sono le condizioni generali del nostro pianeta. Ebbene, vediamo che oggi la Terra è minacciata da un degrado ambientale di vasta portata, in cui l'eccessivo sfruttamento di risorse, anche fondamentali, si intreccia con varie forme di inquinamento. Assistiamo ad un consumo di risorse e ad una produzione di rifiuti che superano largamente le capacità di rinnovamento della Terra, ipotecandone così la vivibilità per le future generazioni. Ma già nella nostra esperienza quotidiana comprendiamo di vivere in città inquinate, in una natura sempre più impoverita, mentre sempre più spesso ci capita di interrogarci sulla sicurezza di ciò che mangiamo. Ragionando per massimi sistemi, possiamo affermare che sono questi frutti della cosiddetta società dei consumi, cioè di quel sistema economico di cui tutti noi facciamo pienamente parte e dentro al quale stiamo volentieri, che più che a soddisfare bisogni mira a suscitare e incentivare il desiderio di beni diversi e sempre nuovi. Molti vedono in tale dinamica un segno di benessere che arricchisce le esistenze di coloro che ne beneficiano. È innegabile però che il suo impatto ambientale sta diventando insopportabile per il pianeta e per l'umanità che lo abita, imponendone un ripensamento radicale. Sappiamo bene infatti che l'uomo non è padrone assoluto della terra, essa ci è donata perché l'abitiamo responsabilmente, custodendone la vivibilità anche per le prossime generazioni. Ciò impone una vera e propria conversione ecologica, però non per un'ecologia contro l'uomo, ma per un'ecologia a favore dell'uomo, che deve portarci a un rinnovamento delle pratiche personali, familiari e comunitarie. Credo sia evidente a tutti che la sfida della sostenibilità sia estremamente complessa e interpella in primis le istituzioni politiche e i soggetti economici, affinché si possa tendere a un nuovo stile di sobrietà capace di conciliare una buona qualità della vita con la riduzione del consumo di ambiente. Giungiamo quindi alla mozione in discussione. Ci si potrebbe chiedere innanzitutto per quale ragione spendere denaro per ottenere un certificato. Se questo certificato si trasformasse in un vuoto formalismo, sono il primo a ritenere che si tratti di tempo e denaro perso. Scopo però del perseguimento della certificazione ambientale è quello di dotare il nostro comune di un sistema di gestione ambientale che consenta di definire i propri processi nella salvaguardia dell'ambiente, non solo quindi rispettando le norme di legge vigenti in materia, ma dotandosi di una vera e propria politica ambientale, definendo obiettivi di qualità ambientale, predisponendo e implementando i processi e le risorse necessarie per attuare tale politica ed impegnandosi a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali, porgendo attenzione a tutti quegli accorgimenti per la riduzione dell'impatto ambientale messi a disposizione dalla scienza e dalla tecnica in campi quali ad esempio la mobilità, il riscaldamento, l'illuminazione o altro ancora. Valutando inoltre con la dovuta logica e proporzionalità gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte dai fornitori dell'ente, è possibile innescare un circolo virtuoso in materia di qualità ambientale, che trascende i confini del comune stesso, con immediati benefici non solo per il territorio, ma anche per coloro che lo vivono, dalla cittadinanza al turista alle aziende. Basterebbe indicare nei bandi di gara la certificazione ambientale o l'attenzione all'ambiente ed assegnare un certo punteggio maggiore a queste situazioni perché i vari partecipanti si attivino in tal senso. La certificazione ambientale non è più quindi un inutile formalismo, ma riveste una forte valenza etico-sociale, a soddisfacimento dei bisogni dell'intera collettività, che deve essere posta nelle condizioni di conoscere i dati ambientali, gli obiettivi e il programma ambientale sostenuti dal Comune, attraverso la pubblicazione periodica di una dichiarazione ambientale. La certificazione ambientale, rilasciata da soggetti terzi rispetto al Comune, diventa allora un obiettivo ambizioso per la nostra amministrazione, che si impegna ad una politica di miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, con il proposito di favorire la consapevolezza generale dell'importanza di una politica di gestione accorta e attenta alle tematiche ambientali, partendo dalla dimensione educativa, che oggi deve esprimersi anche nella capacità di formare comportamenti sostenibili. Il Comune ha così la possibilità di porre l'attenzione sulle principali risorse del suo territorio, e cioè l'uomo e l'ambiente. E ritengo che questo lo dobbiamo ai nostri figli e a noi stessi.
Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Giustolisi.
Grazie Presidente. Pensare globalmente e agire localmente è uno slogan che ci è particolarmente caro. Farò un intervento molto breve perché ovviamente la cosa ci interessa molto, ma in questa mozione rileviamo un problema di metodo. Secondo me è troppo riduttivo prendere un argomento simile e proporlo mediante una mozione a un consiglio comunale. Un sì che matura in una discussione di una mezz'oretta crea una grossa mole di lavoro agli uffici senza poter verificare in primis la sostenibilità di questo lavoro. E secondo noi articolare il tema in alcune commissioni ci toglierebbe quantomeno da questo imbarazzo. Ricordo, per restare nel tema della sostenibilità, quante commissioni abbiamo presieduto, quante commissioni ambiente presieduta dal loro presidente Iannotti ci sono volute per chiarirci le idee su Agenda 21 e per attivare poi il progetto locale Puzzle 21 dimenticato dall'amministrazione Bianchini, che ha scelto di fare altro. La mozione, fra le altre cose, propone Emastrea come sistema di gestione ambientale, cioè non decisamente l'unica strada percorribile. Per esempio, il Comune di Sondrio, che ha aderito alla carta di Aalborg anni or sono, sa che in quella scia si trova Ecobudget, per esempio, bilancio ambientale europeo che fa riferimento ai CLEI e al Local Governments for Sustainability. Di certo la mozione esclude di valutare questo tipo di possibilità, come del resto altre. Tra parentesi, le città che hanno iniziato percorsi di realizzazione di un sistema di gestione e qualità dell'ambiente hanno ottenuto fior fior di finanziamenti su bandi, oppure tramite su bandi europei, oppure tramite finanziamenti diretti dei GAL. Il nostro GAL, il Leader Plus Valtellina, in effetti si occupa prevalentemente di sviluppo rurale, filiera corta e ricettività turistica minore. Questi temi non li abbiamo visti molto accennati nella possibilità di finanziamento del GAL. Per cui direi che prima di operare in questo senso sarebbe interessante sapere se ci sono bandi o finanziamenti per istituire dei processi per gestione di un sistema di gestione qualità ambientale. Eccoci, l'idea è quella, secondo noi, di ritirare la mozione o quantomeno modificarne l'impegno per poterla portare in commissione e poter avere comunque la possibilità di discuterne più approfonditamente in un consesso che ci sembra più adeguato. Grazie.
Grazie, ci sono altri interventi? Nessuno? Consigliere Bordoni.
Per una volta mi trovo d'accordo con Giustolisi sulla opportunità di una riflessione su questa proposta che oltre ai limiti già annunciati, che poi non sono limiti, sono opzioni che questa mozione non prende in esame. Io voglio anche dirvi che conosco per mestiere, non per politica, alcune situazioni in cui le amministrazioni si sono avventurate su questo tipo di certificazione, che al di là della buona volontà dei proponenti si è poi rivelata di difficile pratica, perché qui i casi sono due. Le procedure sono molto complesse. Non è semplice infilarsi dentro a una procedura di questo genere qua. Quindi quantomeno una valutazione attenta su cosa significa, perché siamo tutti d'accordo che oggi bisogna essere ecologicamente più corretti di quanto non siamo abituati, però questo tipo di certificazioni presuppone una organizzazione, diciamo, anche dell'attività comunale non banale, praticabile, non è che sia non praticabile, ma non banale, con ricadute di impegni, mi pare che l'ha detto anche Giustolisi, non semplici per quanto riguarda anche la struttura comunale. Quindi un processo di valutazione non solo delle alternative, ma anche un percorso di fattibilità per quanto riguarda il comune per strutturarsi in modo adeguato a quello che richiede un tipo di certificazione di questo genere, credo sia doveroso prima che opportuno. Circa poi l'utilità, su questo io ho visto cose gregge, perché ho visto cose gregge in giro per la Lombardia, ho visto, ecco, che l'ecolabel, ecco, è il timbro, scusate, l'ecolabel, l'EMAS è un timbro, anche acquistabile tutto sommato a prezzi moderati. Allora, queste cose a mio giudizio si fanno quando si fanno delle scelte di politica ambientale generale, cioè non può essere una semplice certificazione che ci porta ad essere virtuosi, non funziona così purtroppo, e perché altrimenti saremmo in un'altra situazione. Quindi mi unisco alla richiesta di una valutazione seria su questa proposta, che è certamente encomiabile sotto profilo del principio, però assolutamente da verificare sotto quello della praticabilità, per evitare appunto queste cose così questo di metterci fuori oltre al comune denuclearizzato anche il comune certificato EMAS, e poi qui le cose continuano ad andare come prima. Ecco, quindi sono d'accordo per un, chiamiamolo, rinvio in commissione per un approfondimento serio di questa cosa.
Grazie, altri interventi? Consigliere Bortolotti.
Grazie Presidente, non nascondo che l'argomento mi stimola, anche perché penso che dovremmo veramente a volte interrogarci e porci la domanda: cosa facciamo per rendere più vivibile il nostro territorio e che interventi possiamo fare. Sono per certi aspetti d'accordo su Contacelli, perché ha lanciato un sasso importante. Altrettanto è vero che non possiamo discutere un argomento così delicato, così importante per la vita e per il futuro, in un consesso comunale senza aver esaminato nulla in commissione e affrontando alcune tematiche che ritengo importanti. Io ho la fortuna di avere una collaboratrice al mio giornale che si occupa di problemi ambientali e naturalmente sto imparando da una giovane come si affrontano a volte i problemi veramente che tutti i giorni tocchiamo con mano, e pensiamo che tutto sia dovuto, mancando a volte di rispetto nei confronti di una natura che ci dà tanto e che rischia anche di ribellarsi. Per cui io ringrazio da un lato Tacelli per aver presentato questa mozione, e dall'altro anch'io accetto volentieri l'invito di Giusto Lisi, ridiscutiamone in commissione, ognuno di noi deve portare un contributo proprio e poi ripresentiamo il tutto in consiglio comunale. Grazie.
Grazie. Altri, consigliere Massera.
Ma io ho letto con attenzione la mozione, ho ascoltato le motivazioni del presentatore. Ammetto che non sono riuscito a farmi un'idea chiara, dato che alla fine il ruolo che noi abbiamo qua è quello di dare fondamentalmente un indirizzo politico e quindi votare con un occhio, cioè io rivendico il ruolo della politica in questo consesso, ma io non sono in grado di esercitarlo se non ho gli strumenti adatti. Io quindi invoco un approfondimento sull'argomento, perché non sono in grado di davvero di è materia che non padroneggio, che non sono riuscito a chiarire sufficientemente leggendo la mozione, ascoltando le motivazioni, quindi preferirei un rinvio in commissione per avere più strumenti per poter venire a votare, perché altrimenti davvero non sono in grado di esprimere una valutazione su questa mozione.
Grazie. Nessun altro? Consigliere Tacelli?
Mi trovo un po' in difficoltà, nel senso che finalità del Consiglio Comunale dovrebbe essere fissare delle linee anche di indirizzo politico, nel senso che senza aver paura di fissare degli obiettivi alti e poi magari non riuscire ad aggiungerli, quindi diciamo il porsi un obiettivo qual è la certificazione ambientale, che è una cosa già sperimentata a livello nazionale e che è una tipicità di molti enti trentini, non deve far paura, deve essere di stimolo a tendere verso determinati obiettivi. Peraltro abbiamo un assessorato che si occupa dell'ambiente, che certamente potrebbe dedicare risorse per elaborare un progetto di questo tipo, nulla escludendo ovviamente che se ne possa riparlare, se ne debba riparlare in commissione. Però io credo che in questa sede si debba prendere un obiettivo su un aspetto ambientale. È vero, ci sono altre soluzioni, ma sappiamo che questa è una soluzione istituzionalizzata a livello nazionale e a livello europeo. Io veramente non riesco a capire la paura di votare questa mozione, cioè ho proprio la difficoltà a capire la paura che ci sta dietro. Per cui politicamente sbagliando, ma io insisto sull'opportunità di votare questa mozione.
Bene, allora pongo in votazione la mozione del consigliere Tacelli, avente oggetto realizzazione di un sistema di gestione ambientale per il conseguimento della certificazione ambientale del Comune di Sondrio. Ci sono astenuti? Massere, Bortolotti, 2. Favorevoli? Tacelli. Contrari? Ventiquattro. La mozione è respinta. Abbiamo detto, allora ripetiamo, 24 contrari, un favorevole, due astenuti. Passiamo alla mozione, sempre del consigliere Tacelli, piano illuminazione comunale, definizione della parte progettuale per il miglioramento della qualità del servizio pubblico ed una riduzione dei relativi costi di esercizio. Consigliere Tacelli.
Allora, scopo principale di questa mozione è quello di sottoporre nuovamente all'attenzione di questa amministrazione l'assoluta necessità di intervenire in tempi brevi e certi per eliminare tutte quelle situazioni in cui il servizio di illuminazione pubblica, anziché illuminare la strada o le piste ciclabili, si limita a spendere denaro pubblico per concentrare un fascio luminoso sulle chiome di piante a cui non interessa assolutamente nulla essere illuminate. Per quanto purtroppo possa sembrare una barzelletta, è noto a tutti i presenti infatti che esistono zone nella città di Sondrio, e penso in particolare alle ciclabili di via Gramsci, di via Giuliani, di via Europa, in cui nonostante la luce ce la metta tutta, proprio non ce la fa aggiungere sul manto stradale. Quindi le possibilità sono due: o si spengono i corrispondenti lampioni, così risparmiamo denaro pubblico, oppure, cosa più saggia, si definisce un progetto di intervento che sappia coniugare la regolazione del flusso luminoso sul manto stradale, limitando l'inquinamento luminoso ottico, l'impiego di apparecchi e lampade ad alta efficienza per il conseguimento di un sempre benvenuto risparmio energetico. Le possibilità ci sono, le tecnologie pure, si tratta solo di definire un progetto di intervento che sappia soddisfare un bisogno tanto importante quanto quello di poter passeggiare anche dopo il tramonto senza dover sfidare il buio con lampade frontali. Mi scuso per il tono ironico, ma questa rientra nella categoria del bene comune e Sondrio anch'io ne chiede il perseguimento a nome di tutti quei cittadini che ormai da troppi anni in questo ambito non lo vedono soddisfatto.
Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Morelli.
Grazie Presidente. Anticipo da subito che la maggioranza voterà a favore di questa mozione perché tratta un tema che anche noi, sul quale anche noi siamo molto sensibili, come dimostra di essere il consigliere Tacelli. È una mozione che parte inizialmente generica e poi dopo si sofferma su tre vie cittadine, via Gramsci, via Giuliani e via Europa. Le criticità sollevate su queste vie sono condivisibili e sono risapute, tanto che se è vero che finora non si sono visti risolti questi problemi, va detto che gli uffici ci stanno lavorando ultimamente da un po' di tempo proprio per valutare la migliore modalità di intervento, soprattutto per quanto riguarda via Gramsci e via Giuliani. Si sta infatti preparando un preventivo di spesa a sostegno di un progetto per queste vie, pensando di installare un corpo illuminante più basso rispetto a quello presente, in modo tale da eliminare l'ombreggiamento prodotto dagli alberi. Ma non solo questo, in altre zone della città stiamo intervenendo sia per ridurre i disagi delle cattive illuminazioni, sia per combattere l'inquinamento luminoso. Poco tempo fa abbiamo presentato la nuova illuminazione lungo il Mallero da entrambi i lati, che sostituendo lampade e corpo illuminante permetterà un elevato risparmio economico e un notevole abbattimento dell'inquinamento luminoso, magari a scapito leggermente della resa cromatica e dell'estetica. In una zona però che anche dalla relazione sullo stato di fatto scritta nel piano dell'illuminazione comunale, con la presenza di quei globi trasparenti, è considerata una delle peggiori zone della città per inquinamento luminoso. In termini di risparmio energetico dobbiamo anche sottolineare come la percentuale di lampade ad elevata efficienza per quanto riguarda l'illuminazione di strade e di parcheggi della città è già comunque buona, siamo intorno all'80%.
e la manutenzione dei corpi illuminanti è accettabile, ma ci viene anche detto che meno del 20% delle lampade pubbliche installate sarebbero ad oggi perfettamente conformi a tutte le norme, mi riferisco a dati del 2007. Ciò significa evidentemente che non ci si può dimenticare dei problemi, ma che li possiamo affrontare man mano compatibilmente con le risorse a disposizione. Sulla sicurezza ciclopedonale, ad esempio, che si diceva anche nella mozione, mi piace ricordare l'esempio di Via Vanoni. Adesso con la riqualifica di Via Vanoni, oltre alla realizzazione della pista ciclabile dei marciapiedi, ci sarà una nuova illuminazione pubblica con dei corpi illuminanti a norma per un costo totale dell'opera che si aggira intorno agli 800.000 euro. Alla scadenza del contratto di illuminazione pubblica, poi, stiamo pensando di inserire degli elementi innovativi che vadano anch'essi nella direzione che abbiamo tracciato, cioè quella del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento luminoso, fermo restando anche alcune situazioni tecniche da verificare che non è detto permettano o rendano conveniente, ad esempio, l'installazione dei regolatori di flusso luminoso, come suggerito, o la parzializzazione delle lampade. Benvengono comunque suggerimenti ed azioni su questo fronte che rafforzano e mantengono alto l'impegno che l'amministrazione sta già evidenziando nella direzione del risparmio economico e del contenimento dell'inquinamento luminoso, con l'obiettivo finale di rendere sempre migliore la qualità della vita dei sondriesi. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Nessuno? Consigliere Massera.
No, questa mozione invece l'ho capita e mi sento di avere gli strumenti per condividerla pienamente, quindi mi fa piacere che anche la maggioranza sia di questo avviso.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, consigliere Della Cagnoletta.
Ma solo per fare un plauso al consigliere Tacelli, perché ha messo per scritto quello che io sento in giro per sondrio, cioè la verità, non solo su quelle vie ma anche su altre, via Brigato Rodica eccetera, è una cosa che è accolto perfettamente e l'ha messa per scritto, tutto lì.
Grazie. Pongo quindi in votazione la consigliere Tam. Allora, pongo in votazione la mozione del consigliere Tacelli, piano illuminazione comunale, definizione della parte progettuale per il miglioramento della qualità del servizio ed una riduzione dei relativi costi di esercizio. Ci sono astenuti? Nessuno? Favorevoli? Unanimità? Contrari? Per verifica? Nessuno? Bene. 27 favorevoli, comunque l'unanimità. Passiamo all'ordine del giorno presentato dal consigliere Alda Catelini e altri. Adesione ai principi e alle indicazioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità per la programmazione e il miglioramento delle politiche sociali nel territorio del Comune di Sondrio. La parola al consigliere Catelini Alda.
Grazie Presidente. Anzitutto vorrei chiedere scusa se non ho allegato il testo della convenzione, ma penso che è talmente facile trovarlo su internet che ho voluto risparmiare un lavoro agli uffici, e poi i concetti fondamentali credo di averli espressi nell'ordine del giorno. Mi ha intrigato un po' questa convergenza, chiamiamola astrale, tra il giorno della memoria, che è oggi, è la presentazione di questo ordine del giorno, che in pratica vuole sottolineare come sia importante avere sempre attenzione per una politica che vada contro le discriminazioni, in questo caso discriminazione nei confronti delle persone disabili, che come voi sapete certamente anche in Italia è da pochi anni che è entrata a far parte della nostra legislazione anche tutta una serie di provvedimenti che mirano all'inclusione delle persone disabili. Io voglio con voi, proprio per unirmi al Presidente del Consiglio sul giorno della memoria e della lotta alle discriminazioni, voglio con voi rifare un po' il percorso Parliamo della Convenzione ONU e chiedo scusa se leggo, ma devo restare nei 10 minuti, non posso andare a braccio, però quello che ho espresso lo sento profondamente e l'ho vissuto anche personalmente. Parliamo della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della logica sottesa, ma non mi sembra fuor luogo ricordare alcuni concetti fondamentali. Era necessaria questa nuova dichiarazione? Non bastano le costituzioni? Evidentemente no. Evidentemente si sente un vento di pericolo, soprattutto per i più fragili, che non hanno voce, che sono indifesi. E di ciò credo che siamo tutti consapevoli, dopo le tante parole che ci siamo dette nelle commissioni varie e in questo Consiglio. Un popolo che non riconosce i diritti dell'uomo e non ha una Costituzione non è un popolo civile. Questo principio è stato affermato in Europa già nel 1789, anno della Rivoluzione francese. Si parla di diritti soggettivi nei confronti dell'autorità e che l'autorità stessa non può violare. Nella Costituzione è insito il patto tra chi detiene i poteri e chi è portatore di diritti e il rispetto del patto stesso. Essa però contiene principi non dei singoli popoli, ma le tendenze universali. Già nel 1941 Roosevelt parlava di 4 libertà, di espressione, di religione, dal bisogno e dalla paura. La Costituzione di ogni singolo popolo si inserisce in una visione universalistica, a mio giudizio. Anche la Costituzione italiana, progettata all'interno di un'assemblea fortemente partecipata e appassionante al fine di trovare un terreno comune, si inserisce in questo contesto del riconoscimento dei diritti universali ed è un solido ancoraggio per la comunità nazionale, affermando diritti che vanno sempre ribaditi, mai dimenticati, per evitare arretramenti, tentazioni di esclusione, rifiuti e pregiudizi. Il Presidente ha citato Primo Levi, e lo voglio citare anch'io. Primo Levi ha ribadito più volte questo concetto: è accaduto e quindi può ancora accadere, e a questo dobbiamo stare molto attenti. A questo punto, con tutto ciò che succede nel mondo e anche qui in Italia, si capisce bene l'importanza di ribadire alcuni concetti di cui comprendiamo il senso, che approviamo in linea teorica, ma da cui siamo ancora lontani come realizzazione pratica. Tutti conosciamo l'articolo 3 della Costituzione, che, se mi permettete, riassumo: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, tutti, quindi anche le persone disabili. Ma allora perché ci è voluto più di mezzo secolo e qualche metro cubo di legislazione speciale perché certi diritti diventassero per loro esigibili? Evidentemente la discrasia tra le affermazioni di principio e la realtà quotidiana è dura a morire. Pochi mesi dopo l'entrata in funzione della Costituzione italiana, anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'ONU nel 1948, afferma all'articolo 1 che tutti gli uomini nascono liberi e uguali in dignità e diritti, e all'articolo 3 si ribadisce che ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza della propria persona. In realtà questi principi non sono applicati fino in fondo, e c'è chi parla di cambiamento della Costituzione, a cui occorre invece aggrapparsi oggi più che mai, per non rischiare arretramenti e l'appannamento di questi principi che sono sì italiani ma anche universali. Il rischio oggi è che, mentre da un lato si parla di globalizzazione e di mondialità, dall'altro si diffondono teorie e prassi politiche diverse, tensioni multietniche, multiculturali, con chiusure, per cui si affermano rivendicazioni identitarie e particolari, si coglie la paura della diversità contro la tutela dei diritti fondamentali. Perché ho detto prassi? perché il governo, Parlamento italiano, mentre firmava con una mano la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, con l'altra mano cominciava a tagliare paurosamente le risorse destinate alle politiche sociali e aboliva poi anche il fondo per la non autosufficienza. C'è di che essere spaventati anche di fronte a una crisi economica che verrà pagata soprattutto dalle fasce più fragili e da chi abita dove i diritti sono sistematicamente non praticati e o infranti. Per parlare di democrazia non bastano i meccanismi elettivi, occorre veramente garantire i diritti fondamentali, il loro pieno godimento, ma sempre più tutti insieme, istituzioni e cittadini, dalla teoria alla pratica. Oggi c'è questo strumento nuovo, la Convenzione ONU, appunto, che dobbiamo garantire tutti insieme, saper guardare la realtà quotidiana con l'ottica dei diritti che la Convenzione stabilisce, grande terreno su cui confrontarsi come pratica quotidiana. La situazione delle persone disabili è il paradigma della democrazia vera. Aderire alla Convenzione, punto d'arrivo di un grande movimento civile e associativo come ha fatto il governo italiano, significa essere chiamati a rispondere a queste logiche. Occorre che anche noi, come Consiglio Comunale, facciamo conoscere la Convenzione, stabilire un contatto più stretto col mondo associativo, tra referenti istituzionali e mondo civile, terzo settore, per lavorare tutti insieme. Approvare questo ordine del giorno, che potrebbe parere inutile con tutte le norme che già ci sono e che vi ho citato, è invece ora, adesso, essenziale ribadire l'adesione alla Convenzione ONU anche a livello locale, vuole essere un segnale forte per cosa si intende ora, adesso e ancora per società civile e democratica.
Grazie.
Sono stata nei 10 minuti.
Interventi? Consigliere Tacelli.
Quello delle disabilità è un tema che conosco abbastanza. Allora, la prima considerazione da fare riguardo l'ordine del giorno era che la Convenzione sui diritti dei disabili rappresenta certamente un passo importante sulla via delle pari opportunità per i circa 650 milioni di disabili del mondo, molti dei quali si vedono ancora negare i diritti fondamentali, quali il pari riconoscimento davanti alla legge, la libertà di espressione e di opinione, l'esercizio del voto e altre forme di partecipazione alla vita politica e pubblica. Però ci sono due però. Il primo è che l'Italia è arrivata molto prima dell'ONU sull'argomento. Chi conosce la materia sa infatti bene che i padri costituenti, che erano politici col cuore e col cervello, già nel 1948 hanno costruito il nostro impianto costituzionale riconoscendo tutta una serie di diritti sociali fondamentali, aventi quale scopo la liberazione da determinate forme di privazione e la realizzazione dell'uguaglianza in senso sostanziale. In particolare gli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione, in cui viene rispettivamente espresso il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e il principio di pari dignità sociale ed uguaglianza sostanziale, fissano il fondamento e la garanzia dei diritti sociali ed assumono il valore di canoni interpretativi dell'intero sistema. A questi principi si affianca il diritto all'assistenza, all'educazione e all'avviamento professionale in modo specifico per i diversamente abili, come cita l'articolo 38 della Costituzione, il diritto all'istruzione, alla salute e alla mobilità, diritti tutti garantiti dalla Costituzione che ha rimesso al legislatore il come e il quando dell'attuazione. Il legislatore è intervenuto a più riprese sull'argomento, anche se spesso sotto la spinta di esigenze contingenti che hanno creato un quadro non sempre coerente e troppo ripiegato sul modello assistenziale, che garantisce il consenso politico e dall'altra rappresenta una grande semplificazione rispetto al perseguimento dell'obiettivo dell'integrazione e dell'uguaglianza di opportunità. è comunque considerazione condivisa dalla dottrina che, nonostante i miglioramenti possibili, vero è che la normativa italiana è una delle prime in termini di salvaguardia dei diritti delle persone diversamente abili. Questo quantomeno sulla carta. Poi l'attuazione purtroppo è un'altra cosa, per la cronica penuria di risorse. La seconda considerazione da fare invece riguarda l'ambiguità del contenuto degli articoli 23 e 25 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, laddove si fa riferimento alla pianificazione familiare e ai servizi sanitari offerti in tale ambito. L'infelice formulazione fa infatti sorgere il dubbio di un collegamento tra disabilità e aborto, con la conseguenza paradossale che la stessa convenzione, creata per proteggere le persone con disabilità da tutte le discriminazioni riguardo all'esercizio dei loro diritti, possa essere usata per negare il basilare diritto alla vita delle persone disabili non ancora nate, e questo non è accettabile. Io credo che il nostro ordinamento, oggi, in tale materia, non abbia bisogno di ulteriori enunciazioni di principi, in quanto, come detto, già previste a livello costituzionale, che è norma di grado superiore alla Convenzione in parola. Oggi occorrono piuttosto politiche di integrazione sociale, non più intese in senso assistenziale o di imposizione di valori dominanti in un processo di normalizzazione, ossia di omologazione della differenza al fine di rendere accessibili ai soggetti portatori di handicap una società destinata ai normodotati. Occorre piuttosto un progetto sociale condivisibile da, diciamo, normali e disabili in condizioni di pari opportunità, sapendo distinguere chi ha minorazioni fisiche dal malato mentale. Non servono più mere enunciazioni, ma occorre piuttosto eliminare incertezze ed ambiguità, garantendo adeguati finanziamenti a tale scopo, affinché la tanto propagandata integrazione non rimanga per l'ennesima volta solo sulla carta, ma diventi un qualcosa di reale, nel rispetto della dignità e dell'autonomia del disabile. Pertanto, se per un verso l'ordine del giorno è condivisibile, dall'altro, a mio modo di vedere, non lo è, per cui mi vedo costretto all'astensione.
Grazie, consigliere Bortolotti.
Grazie, Presidente. Io ho seguito con interesse la presentazione da parte del consigliere Aldo Cattellini. La ringrazio per la passione che ha messo, perché evidentemente è un argomento che sento in modo particolare, e io mi sono posto alcune domande. La prima: è importante far conoscere la Convenzione ONU, sicuramente, forse riprendere questi argomenti può far bene e può aiutare anche i giovani a capire una società che a volte è spesso è malata nei confronti di chi ha bisogno. Poi però mi sono chiesto anche, ma è una sassata contro il comune di Sondrio, che mi pare che in campo sociale, e ve lo dice uno che è dall'altra parte, il comune sta operando bene e sta operando con grande energia. Logicamente le risorse sono quelle che sono, perché dovremmo accontentare ancora migliaia di persone. Allora io dico, mi sta bene questo ordine del giorno di Alda Cattellini, che ci richiama un attimino forse a una tematica che non dico che ci piace dimenticare, ma che spesso magari dimentichiamo a favore di altre categorie che hanno meno bisogni di quello che cui ha accennato. Per cui io voterò a favore di questo ordine del giorno, proprio come impegno, e soprattutto perché ha suonato la sveglia su un argomento che è molto molto importante. Però dico anche al consigliere Cattellini, e penso che Sondrio stia facendo tutto il possibile in campo sociale e anche in senso e verso chi è disabile e chi ha veramente delle grosse difficoltà, almeno io lo provo e lo trovo in città tutti i giorni. Certo, ogni persona che ti ferma ha un bisogno, se avessimo la bacchetta magica o fossimo Dio, magari qualche miracolo lo faremmo, però l'importante è che ci impegniamo su questo argomento. Grazie.
Grazie, consigliere Schena.
Ma anch'io intanto volevo ringraziare il consigliere Cattellini per quanto ha detto. Conosciamo tutti l'impegno civile e sociale che lei svolge, e quindi capisco bene che questo ordine del giorno nasca proprio dalle sensibilità sue proprie. E io quindi la ringrazio per aver posto all'attenzione del Consiglio Comunale questo argomento. E non certo non tanto perché Sondrio non sia impegnato in questo tema, so bene anch'io che la città di Sondrio, anzi, ha una particolare attenzione ai problemi sociali e quindi anche quelli legati ai disabili, né mi pare che l'ordine del giorno tendi a introdurre una qualche o a chiedere l'introduzione di una qualche ulteriore normativa. Mi pare invece che sia un po' soltanto la volontà di mantenere alta l'attenzione su questo argomento, un po' come si diceva prima, va mantenuta l'attenzione anche sullo sterminio nazista, su tanti argomenti. Ogni tanto bisogna porre l'accento e ricordarlo. E ricordarlo perché, per esempio, ne andremo a parlare nel prossimo ordine del giorno, c'è stato, questo lo sappiamo, un taglio del fondo per la non autosufficienza, che è certamente un brutto segnale. Qui non vuol dire andare a chiedere nuove norme, ma cercare di ripristinare dei fondi che possano ovviamente andare nel senso di poter fronteggiare le situazioni che riguardano anche i disabili. E poi che poi ci sia anche una richiesta di una sempre maggiore attenzione da parte del nostro comune sull'argomento, mi sembra importante. Faccio un esempio soltanto: che ci sia un'attenzione, questo sappiamo che il comune ha già fatto tanto, ma per l'abolizione delle barriere architettoniche, che è una delle cose che maggiormente si possono vedere, e sappiamo che ce ne sono ancora tante sulle quali l'amministrazione può e potrà intervenire ulteriormente proprio per andare ad eliminare anche in questo campo e settore quelle disparità che ci sono tra persone normali e persone disabili. E quindi io andrò a votare pienamente convinto questo ordine del giorno e torno a ringraziare il consigliere Cattelini per averlo presentato.
Grazie consigliere Zanesi. Brevemente, credo di dover riprendere i concetti anche che ha appena espresso il consigliere Schena, ma particolarmente sottolineando questo fatto, che in questo momento particolare sottolineare questi principi universali su un tema sociale di grande preminenza è un momento, direi, particolarmente importante. Siamo in una crisi dove io credo che anche a livelli vari, ma anche quello comunale, bisogna fare delle scelte e bisognerà mandare le risorse verso certe scelte. Una di queste viene ripresa anche dalla mozione che ci sarà dopo, ma io estenderei già come un preavviso anche al Consiglio che arriveranno tempi duri probabilmente anche per altri settori, e vorrei che questo Consiglio sapesse, anche attraverso questi principi di civiltà, fare le scelte che questa maggioranza in primis e un consiglio comunale come quello di Sondrio per tradizione ha tenuto alto. E parlo anche dei servizi ai bambini, alla famiglia, che arriveranno presto a essere messi in discussione e magari dovremo analizzare bene all'interno, direi, dei servizi stessi e delle risorse che devono essere messe a disposizione. Io credo che su questo sarà molto interessante, perché dopo i principi, e sono d'accordo con il consigliere Tacelli per questo aspetto, dovremo passare alla pratica, a conservare alto in questi settori la nostra presenza. Ma questi principi servono proprio a porre quell'attenzione che poi concretamente e coerentemente io spero sarà quello che in questo Consiglio Comunale porterà avanti nei prossimi mesi. Perché nei prossimi mesi si passerà dai principi a delle scelte politiche precise. E io su questo, come gruppo socialista, non avrò dubbi da che parte schierarmi.
Grazie. Altri interventi? Nessuno. Consigliere Cattelini, Alba.
Quello che mi ha mosso, adesso vado a braccio, quindi mi scuserete, quello che mi ha mosso nel presentare questo ordine del giorno, dopo ormai quasi 4 anni di presenza in consiglio comunale, non l'ho mai fatto prima, perché anch'io pensavo, come il consigliere Tacelli, che bastassero tutte queste affermazioni di principio, queste dichiarazioni di cui abbiamo sempre sentito parlare. Perché l'ho presentato adesso? Perché io adesso vedo una situazione di grosso pericolo su due versanti. Il primo è che i tagli che si stanno facendo, al di là della questione della crisi economica, i tagli che si stanno facendo nascono però anche da una scarsa sensibilità verso il welfare, verso certe categorie di persone. E scusatemi se magari qualcuno si offende, però questa è la verità. Se poi in questi giorni andate a vedere il decreto che è stato fatto sulla riforma dell'ISEE, l'ISEE è quello che si paga per avere i servizi alla persona, a me, l'ho già detto un'altra volta e lo ripeto, viene l'orticaria, perché già una persona con disabilità grave è costretta a chiedere dei servizi su cui però deve pagare delle tariffe, e queste tariffe verranno molto maggiorate. Lasciamo da parte questo aspetto particolare. L'altra, quindi io condivido quanto è stato detto da Zanesi e quanto è stato detto da Schena. L'altra questione è un po' collegata alla giornata della memoria. Voglio dire, mi è capitato recentemente di parlare con alcuni ragazzi, a me piace parlare con i ragazzi e ci parlo molto volentieri, loro di discriminazioni, di epurazioni razziali, si sentono ogni tanto alla televisione parlare okay, ma non è che sappiano granché, soprattutto... Uno, e infatti l'ho ribadito nelle finalità di questo ordine del giorno, quando dico sottolineare il ruolo fondamentale della scuola, delle altre agenzie educative e dei mass media nella promozione di tale cultura attraverso un loro attivo coinvolgimento anche per la diffusione del testo della Convenzione. Ripeto quanto è stato detto prima. La Convenzione è un punto di partenza per parlare di non discriminazione, per parlare di diritti fondamentali, per parlare di rispetto delle persone. E una cosa voglio dire a Tacelli, è vero, l'Italia è arrivata prima, lo sappiamo tutti, basta la Costituzione, però tra il 48 e il 1970 sono passati molti anni prima che lo Stato italiano riconoscesse l'esistenza degli invalidi civili. E quindi, vedendo tutto quello che succede adesso e la possibilità anche che venga indicizzata l'indennità d'accompagnamento, io ho veramente paura. Ho paura che stiamo mettendo in forse il welfare, ma non dico il welfare del lusso, dico il welfare per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza. Grazie.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dal consigliere Cattelini Alda, adesione ai principi e alle indicazioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità per la programmazione e il miglioramento delle politiche sociali nel territorio del Comune di Sondrio. Ci sono astenuti? Uno. Favorevoli? Tutti gli altri. Contrari per verifica? Nessuno. 30 favorevoli, un astenuto. L'ordine del giorno è approvato. Siamo stati veloci, riusciamo a fare anche il quarto ordine del giorno, presentato dal consigliere Tam, Marco e altri. Oggetto ai cittadini che chiedono assistenza, il Consiglio Comunale non può rispondere che c'è la crisi economica. Consigliere Tam.
Sì, grazie Presidente. Sembra una battuta questa frase che titola l'ordine del giorno, ma è così. Io credo che oggi il Consiglio Comunale, anche proprio per le cose che abbiamo appena sentito, che sono straordinarie e che mi agevolano sicuramente l'intervento, il Consiglio Comunale non può oggi dire c'è la crisi economica, quello che ti davo ieri oggi non posso dartelo, ed è direi il pane quotidiano dei nostri incontri, soprattutto per chi è operatore sociale, con i cittadini che hanno bisogno. C'è la crisi, devi pagare più ticket, c'è la crisi, non posso più darti l'indennità, i contributi, gli aiuti, c'è la crisi, vai dalla Caritas. Ecco, io spero che questa frase, vai alla Caritas, gli operatori del comune di Sondrio non la pronuncino, e invece temo che diventi un luogo in cui si chiede al cittadino che manifesta un bisogno di rivolgersi ad altri. Vedete, di questi tempi noi abbiamo il compito di trasformare i principi che abbiamo appena annunciato in fatti concreti. Ed è per questo che, dopo esserci lamentati tante volte nel Consiglio Comunale dei tagli ai comuni, dei tagli, il blocco al patto di stabilità, noi siamo virtuosi, noi siamo bravi, questo ordine del giorno certamente non ha nulla da contestare a quanto già sta facendo, come diceva giustamente Bortolotti, il Comune di Sondrio nell'area sociale, perché abbiamo solide tradizioni e siamo consolidati, ma noi dopo esserci lamentati dobbiamo fare delle scelte. E siccome le scelte partono da una cancellazione durissima che è stata fatta a livello nazionale, Italia Sociale hanno dei responsabili, hanno dei governi, hanno delle persone che preferiscono finanziare gli F-35 o le strade piuttosto che finanziare i cittadini nel bisogno. Sono scelte politiche chiare, scelte che vengono fatte anche qui localmente. Quando si costruiscono delle sale operatorie nuove, fantascientifiche, di 5 milioni di euro costo iniziale e che ci metteranno anni a essere realizzate, sono scelte. Il Fondo Sanitario Regionale ha impegnato dei soldi lì, poteva farli diversamente, per cui parliamo di cose che noi conosciamo, non stiamo parlando di bilanci fantastici, noi parliamo di abolizione del Fondo Nazionale per le non autosufficienze, ma dei finanziamenti che sono stanziati per determinate grandi opere e per i superaerei F-35, quindi noi ci caliamo nella realtà ed è per questo che giustamente la comunità Sant'Egidio l'anno scorso ha detto attenzione, quando noi tagliamo i fondi per la non autosufficienza locali e nazionali, regionali e locali, noi aumentiamo la mortalità degli anziani, aumentiamo il rischio di morte degli anziani per malattie cardiache, ed è documentato da una ricerca del British Medical Journal, che è una rivista autorevole. I tagli alla spesa sanitaria e sociale incidono sulla morte degli anziani. E queste sono cose che disturbano. Io oggi ho concluso un percorso con un caro amico che mi piacerebbe citare, 2 anni di assistenza a domicilio, abbattimento dei costi all'assistenza ospedaliera, è stato fatto un buon lavoro di assistenza domiciliare, questa persona gravemente disabile e malata che oggi è mancata, tra l'altro un caro amico, però è stata assistita a domicilio nel modo migliore, con l'intervento di più operatori, nuove aziende e posti di lavoro che sono stati creati in Valtellina, migliaia di posti di lavoro nell'assistenza che non c'erano, aziende che si stanno specializzando nell'assistenza e producono reddito, incidono sul PIL locale, e questi sono i fatti. Certo, bisogna fare delle scelte. Se avessimo fatto delle caserme non avremmo fatto queste cose. Adesso abbiamo fatto queste scelte, stiamo migliorando, dobbiamo proseguire, incidere, dare dignità al lavoro dell'assistenza agli anziani, che ha creato migliaia di posti di lavoro, nuove cooperative, nuovi servizi. Alcune aziende della Valtellina si sono specializzate anche in produrre presidi per il settore anziani. Perché l'Italia non può migliorare invece di pensare a certi tipi di aziendalismo? Anche questa attitudine che ha visto l'ambiente, il clima, il turismo, non certo le crociere, ma l'ambiente che sa creare l'assistenza agli anziani come fatto, come risorsa per l'Europa. Guardate che le spa o certe opere di termalismo producono reddito, incidono sul PIL, ma bisogna sviluppare questi settori. Certo, bisogna che qualcuno creda a questi progetti, ed è per questo che i fondi per le non autosufficienze non vanno tagliati. Dopodiché devo citare, perché è giusto, i tagli che sono stati fatti dalla Regione Lombardia, che dice non me li manda lo Stato, la Regione Lombardia taglia i fondi per il Fondo Sociale, per cui l'assessore ci ha ben illustrato quali soldi sono stati tagliati, recentemente in un incontro col direttore generale dell'azienda sanitaria locale ci è stato illustrato il taglio di 1.200.000.000 di euro al Fondo Sanitario Regionale, il Fondo Sanitario, quindi siamo in campo a una situazione molto drammatica, che poi incide sui ticket, incide sull'assistenza, eccetera. È chiaro che noi abbiamo fatto un passo avanti quando diciamo mettiamo la prima pietra della nuova opera e abbiamo trovato delle risorse locali, ma dobbiamo già pensare al futuro, perché la prima pietra di un'opera che nasce già insufficiente prevede che noi nel futuro sviluppiamo anche dei progetti per farne un'altra, perché non basterà quella opera lì, anche se per fortuna che c'è. Poi la Regione fa altre decurtazioni, ve le risparmio per brevità, sul fondo per le RSA, e poi nello stesso tempo aumenta le trattenute. C'è una tabella che è interessante, che va a illustrare come in effetti rispetto al 2008 continuamente la Regione produce dei tagli. Nel 2008 c'era un trasferimento nazionale alla Regione Lombardia di 100 milioni di euro per il Fondo Sociale, e dopodiché siamo precipitati al 2012 a 25 milioni di euro. Il fondo che tratteneva la Regione Lombardia nel 2008, di questi soldi che arrivano da Roma, erano 5 milioni nel 2008, sono ancora 5 milioni, ma è chiaro che restano 5 milioni che restano in Regione Lombardia a fronte di 25 che arrivano da Roma, e quindi aumentiamo pesantemente la percentuale di quello che la Regione trattiene per sé, e dice: comuni, arrangiatevi. Nel 2008 il trasferimento ai comuni della Regione Lombardia era di 95 milioni di euro, adesso è 20 milioni di euro. 79% di tagli, e quindi siamo a incidere sulle questioni fondamentali. Quindi credo che il bilancio, così da quello che ci ha detto l'assessore, il bilancio dell'ufficio di piano prevede un abbattimento di 400.000 euro facendo grandi salti mortali e con dei costi di esercizio vastissimi, perché devo dire che l'efficienza, l'impatto del costo degli operatori è bassissimo rispetto ai fondi che mettiamo a disposizione dei cittadini, quindi bene facciamo, però sono previsti tagli pesanti sui voucher, sull'aiuto agli affitti, sull'aiuto per le badanti, sui disabili, e il sostegno alle famiglie non c'è più. Sostegno alle famiglie, noi facciamo delle opere, ma capite bene che con le crisi che ci sono, chiudono le fabbriche, eccetera, dobbiamo attrezzarci diversamente. Ed è per questo, e vado a dare le indicazioni operative, che bisogna attrezzarci sui nostri bilanci, come diceva Zanesi. Io farei vedere questo disegnino che ha fatto il mio nipotino, semafori rossi, gialli e verdi, è un'indicazione a mettere nei bilanci, e questo è il bilancio trasparente che auguro faccia Busi, un bollino rosso quando sono praticamente fondi così, ipotesi di intervento che devono essere finanziate se ci sono soldi. Bollino giallo, attenzione quando si fanno degli appostamenti. Bollino verde, fondi indispensabili che non si possono toccare. Capite bene che questo deve decidere il Consiglio Comunale, le commissioni, non già la Giunta. Io vorrei che noi ci occupassimo già da subito di come faremo a preparare il bilancio di quest'anno e di volta in volta decidere appostamenti indispensabili da non toccare, il discorso di Zanesi, oppure vediamo se ci sono soldi e vediamo cosa tagliare, e naturalmente se ci saranno fondi faremo queste opere, faremo quest'altro, eccetera. Ci tiriamo in casa il Castel Masegra, ben venga, però attenzione, non investiamo, piuttosto investiamo sugli anziani, poi vediamo che cosa fare del Castel Masegra, lasciamolo fermo un po' così, non tiriamoci una spesa addosso, se serve agli anziani o a chi ha bisogno, benissimo, però queste sono le scelte che il Consiglio Comunale oggi va a fare. Ringrazio il Sindaco di Sondrio, che già si è dato da fare, perché poi questa ordine del giorno chiede che il Sindaco intervenga, dia seguito alle iniziative da solo con gli altri sindaci, sono già state fatte delle lettere all'inizio di gennaio indirizzate alla Regione Lombardia. Ottima l'iniziativa del sindaco del mandamento di Morbegno, che ha indirizzato una lettera per conto della conferenza dei sindaci di quel distretto per difendere i fondi del distretto, e dice: Bim, dammi i soldi. Bim, dammi i soldi. Bim. Eh sì, sembra una battuta. Un euro per ogni cittadino di mandamento. Bim, che butti via i soldi, che fai migliaia di iniziative senza il bollino verde, il bollino rosso, il bollino giallo, cose utili, inutili, che dai i soldi alle strade. Non è una cosa fatta male, ma adesso non è più quella stagione lì. Bisogna che il Bim si prenda le responsabilità. Noi abbiamo presentato un'iniziativa come Partito Democratico nella seduta di bilancio della Regione Lombardia, in cui chiedevamo che il Comune di Sondrio avesse più ruolo del BIM, bocciata, e quindi questa iniziativa di riconoscere il ruolo nel BIM del Comune di Sondrio è stata bocciata nella seduta di bilancio di dicembre. Quindi anche lì siamo poco presenti e poco efficaci sul BIM, ma al BIM noi dobbiamo indirizzare una richiesta, e questo è quello che l'ordine del giorno chiede, perché anche per i nostri 57.000 abitanti del nostro distretto venga dato un euro che vada a integrare i tagli del fondo dell'ufficio di piano che sono previsti per quest'anno. Quindi, se fosse possibile, sarebbe una iniziativa analoga da indirizzare, perché credo che questo indirizzerebbe le ipotesi di iniziativa del BIM all'attenzione al sociale, ma proprio direttamente sul, non le opere che faremo nel sociale, ma proprio i servizi alla persona. Il BIM non so se può cambiare o meno indirizzo al suo interno dal punto di vista dello statuto, tutte queste cose qui, però capite bene che finché noi non riusciamo a trovare altrove i soldi, dobbiamo fare riferimento a chi attualmente ce li ha. Io concludo chiedendo l'adesione a questo consiglio, a questo ordine del giorno, ma soprattutto a svolgere con molta più cura i nostri progetti, tenendo conto che dobbiamo fare riferimento alle priorità, a chi non può sentirsi dire non ci sono soldi da noi, dal nostro consiglio, perché c'è la crisi. Grazie.
Grazie. Interventi, consigliere Della Cagnoletta.
Ma volevo fare delle considerazioni anche, ma se condivido prima, e mi troverò di sicuro d'accordo con Zanesi in un'ipotesi futura di scelte, di sicuro, anche perché non è per fare demagogia, ma nel mio modo di pensare chi deve essere privilegiato, che sono i bambini, perché non scelgono di nascere, malati perché non vorrebbero essere, e gli anziani, perché speriamo di arrivarci e nelle condizioni ottimali. Però faccio una considerazione, che è quella che dice: da dove arrivano l'argent de poche, da dove arriva? Dalle imprese. Oggi è vero, tagliamo, quando ho parlato del Castelmasega, io dico Castelmasega è un'opportunità per portare anche un turismo mirato a Sondrio, anche delle entrate. Se oggi io vado in Viale Milano e vedo, non sono malati quelli che hanno chiuso, però sono tutti negozi chiusi, sono attività, cioè se noi non produciamo reddito, e anche a Castelmasega secondo me può essere una fonte, visto la città turistica, almeno gli diamo qualcosa di reale. E dico, ecco perché dico, nel demonizzare e nel dire le priorità, il Comune di Sondrio non può, anche se ritengo prioritario il sociale, dimenticare quelle che magari possono essere anche altre uscite, perché oggi la mancanza di lavoro non è solo per le fasce protette che vengono a chiedere a me, ma per le famiglie normali. Ecco perché dico che secondo me va assolutamente tenuta in considerazione, ma non dimenticando quelli che saranno i problemi che comunque avrà Sondrio anche per le mancate entrate, faccio per dire, degli oneri di urbanizzazione. Si demonizza l'impresa, però se non c'è l'impresa non lavora falegname, non lavora l'idraulico, non lavora il piastrellista, non lavora nessuno, e a quel punto capisci che le scelte è un impoverimento dell'impoverimento. Allora io dico, condivido in pieno quello che dici, però dico, faccio presente che anche le caserme producono un indotto, hai capito? È questo che intendo dire. Quando dici gli F-35, vai a discutere con gli operai che costruiscono gli F-35 e dici che chiudono la loro fabbrica. Ci vuole, purtroppo, per questo tipo di cose ci vuole tanto tempo, e oggi il tempo probabilmente non c'è perché è arrivata troppo addosso anche a noi. Io sono stato anch'io colto in un attimo da una crisi che mi porta anche a giustificarmi per le assenze che faccio qui, perché ti giuro ho in mente altro, questa è la verità. Vi ringrazio.
Grazie. Consigliere Portanotti.
Grazie Presidente. Esordisco dicendo che non sono d'accordo con il titolo dato a questo ordine del giorno dal consigliere Tam. Ai cittadini che chiedono assistenza il Consiglio Comunale non può rispondere che c'è la crisi economica. Però dobbiamo essere anche onesti con noi stessi e dire cosa dobbiamo fare per dare di più. Io non sono un difensore del comune di Sondrio, ma qui spendo una parola forte per dire che in campo sociale stiamo facendo tanto, forse perché anch'io come Marco Tam vivo i problemi sociali tutti i giorni a contatto con persone che hanno necessità o per la casa o per il lavoro o per i figli eccetera, però io dico dove andiamo a rubare, consentitemi, le altre risorse. Io penso che qui veramente, se vogliamo, facciamo una commissione, io invito la Presidente a convocarla per capire dove possiamo attingere magari altre risorse, se vogliamo essere più presenti con le famiglie, con le ragazze madri, con tanti anche nostri valtellinesi, e qui sono un po' razzista quando lo dico, che dimentichiamo a favore, scusatemi, degli extracomunitari che hanno tutti i diritti che volete anche loro, però io sto combattendo i servizi sociali, prima o poi l'assessore mi caccerà a calci nel sedere, perché ci sono delle situazioni anche nostre veramente molto gravi di degrado dove non si ha il coraggio di metter mano. E allora io dico, prima interroghiamoci cosa possiamo fare in più di quello che il comune di Sondrio sta già facendo nel sociale. E poi, dopo, se è vero che qualcuno risponde che non ci so, che c'è la crisi, non è che stia dicendo una balla, sta dicendo la verità. Comunque, grazie Marco per aver sollevato la questione, perché è una questione reale che tocchiamo tutti i giorni con mano. Grazie.
Grazie. Consigliere Massera.
Su alcune visioni di fondo relative a questo tema probabilmente non concordo con Tam, però anch'io sul titolo dico che a me piacerebbe che non fosse così, ma in realtà non è una giustificazione il fatto che c'è la crisi, cioè il fatto che c'è la crisi e che debba comportare tagli, io non lo metto in discussione, però una cosa si può benissimo fare. Un comune potrebbe dire la priorità è questa, non è che io metto più risorse, ho queste, indirizzo tutto lì, il 90%, l'80%, cioè, provocazione è tutto, però su questo io sono d'accordo, perché io sui tagli sono favorevole e sono uno di quelli che sarei disposto anche a sottoscrivere scelte impopolari se queste scelte vanno fatte a tutti i livelli. Io lo dico, io quando attaccano Monti io lo difendo per reazione istintiva, quando vedo la demagogia che se la prende con Monti con argomentazioni fuori da ogni logica da parte di chi ha contribuito alla situazione, dico sto con Monti per istinto e sto con i suoi tagli e col coraggio di uno che dice signori, vi dico come stanno le cose, io faccio questo, me ne assumo la responsabilità, ci metto la faccia, ve la spiego e vado avanti, anche a costo dell'impopolarità, perché a volte bisogna essere impopolari, se no non si fa politica ma si fa solamente demagogia. Detto questo, io colgo con favore la mozione di Tam, perché al di là delle grandi visioni, nel concreto lui cosa dice? Dice chiediamo al BIM questi soldi e siccome sappiamo come il BIM distribuisce questi soldi, il BIM può dare 180.000 euro a queste finalità, perché ho letto ed è di dominio pubblico, no? Il modo in cui il BIM distribuisce determinate risorse, quindi se ci sono 600.000 euro da dare a pioggia, se ne possono dare 200.000 di questi 600.000 a queste finalità. Molto concretamente, al di là delle visioni liberali o non liberali o quel che l'è, cioè sì, si può andare, dopodiché io preferirei non doverli chiedere al BIM, perché preferirei che non ci fosse più il BIM, sapete qual è la mia posizione, preferirei che quei soldi li gestisse la provincia, ma visto che adesso c'è il BIM, sono d'accordo su andare a chiedere al BIM questi soldi, perché ho letto come il BIM distribuisce parte delle sue risorse e preferirei che andassero a queste finalità.
Grazie. Consigliere Tacelli.
Anch'io convengo col sano pragmatismo di chiedere per l'appunto questi soldi a chi ce li ha in questo momento. Ma inefficace sarà l'effetto della prima iniziativa che si chiede al sindaco, però certamente efficace potrebbe essere la seconda, e questo mi basta e mi rende contento.
Grazie. Altri interventi? Nessuno? La parola al sindaco.
Credo che questo ordine del giorno sia un'ulteriore testimonianza di come il Consiglio Comunale di Sondrio sappia andare oltre le questioni dei marciapiedi, degli asfalti e delle varie questioni, e si porti a ragionare su questioni che sono importanti anche da un punto di vista metodologico, no? Marco faceva riferimento alla scelta delle priorità. Io credo che sia arrivato il momento, o meglio, non è arrivato il momento. Ogni momento di un percorso amministrativo ha bisogno che l'amministrazione, in questo caso il Consiglio Comunale, sappia dare le migliori risposte ai quesiti che si pongono, non certamente sull'onda delle emotiva o delle emozioni, ma dentro una strategia che sappia rispondere anche alle questioni che nel frattempo accadono fuori dal Comune di Sondrio. Credo di dire che ogni volta che sia pronto un bilancio, i vari assessorati in giunta, ma attraverso le loro commissioni, abbiano il compito e devono fare lo sforzo di rappresentare la migliore sintesi che tutti gli interessi, ma non i personalismi o gli interessi del particolare che un settore esprime, ma gli interessi che la comunità fa individuare nei vari settori. E quindi, per estremizzare, non esiste la priorità delle priorità, esiste in un contesto di ragionamento di tutte le varie situazioni una serie di priorità, tant'è che quando si preparano i PEG lo si preparano per ogni settore, perché ogni settore individua nella propria parte quali sono le cosiddette priorità. Certamente alcune questioni che oggi si pongono vanno viste in un contesto economico diverso. Io non mi scandalizzo, non ho problemi a dire che il titolo deve essere anche necessariamente provocatorio, no? Nel senso che dire non vogliamo che qualcuno la faccia semplice nel dare le risposte, dice non ci sono soldi, e poi si va a vedere, faccio riferimento al BIM, quando ci sono altre situazioni o altre situazioni generali dove forse le priorità delle priorità o l'attenzione ad alcune questioni non pare si evinca dentro in una strategia minimamente leggibile. Io ritengo che dare un contributo alle associazioni sia interessante, però sia anche altrettanto doveroso che venga valutato in un contesto di scelte più complessive quale queste associazioni possono dare un apporto e quali altre possono essere messe in un secondo livello. E quindi quando si chiede un contributo al BIM su una questione dei piani di zona, si affaccia anche una questione che è utile che venga resa nota, ma credo che sia oggetto di conoscenza. La Comunità Montana di Sondrio ha dato ai comuni che sono dentro nella Comunità Montana già un euro per ogni suo abitante. Peccato che il Comune di Sondrio non è dentro neanche nella Comunità Montana, e quindi nel momento in cui tutti insieme nel preparare i piani di zona con uno sforzo condividiamo la necessità di mantenere alcuni capitoli di spesa che venivano messi in discussione, il Comune di Sondrio aggiunge 23.000 euro per sostenere e per non fare cadere sui singoli cittadini un ulteriore peso. Quindi credo che quello che viene chiesto al sindaco come impegno sia assolutamente un impegno non solo doveroso, ma mi pare che sia nelle corde, perché con la questione del BIM non a caso viene sollevata su queste questioni, cioè i contributi a pioggia in questo momento fanno mancare il senso di una scelta coordinata attorno ad alcune questioni. Quindi bene ha fatto il sindaco di Morbegno ad affrontare questa questione attraverso la richiesta al BIM. Poi dopo la lettura, secondo me Marco ha fatto riferimento al Castello Masera, a cui ha fatto riferimento anche della Cagnoletta. Credo che i livelli siano in qualche modo anche diversi, nel senso che una parte magari attengono più agli investimenti rispetto alle spese ordinarie. Quindi il bilancio ha, per quanto riguarda il sistema, diciamo, dei servizi socioassistenziali, la necessità di mettere in piedi un programma che sia sostenibile da un punto di vista di bilancio ordinario rispetto alla scelta magari di individuare risorse attraverso la carica o meno, perché i canali sono quelli per fare determinati investimenti. Però dall'altra parte mi pare evidente che la scelta che ha fatto questa amministrazione è quella di mantenere la qualità di servizi rispetto a spese faraoniche, tanto per intenderci, o a spese di facciata. L'ha scelto perché le stesse priorità ci sono nella scuola, le stesse priorità ci sono nella cultura, le stesse priorità ci sono nello sport, perché tutti questi settori alla fine fanno coesione sociale. Cioè la paura, do in qualche modo un contributo nel senso di appoggio a quanto diceva Del Cagnoletta, che le dinamiche di una comunità sono legate a tutti i soggetti che dentro in questa dinamica possono dare un contributo. È chiaro che in questo momento qualche voce che si leva alta, e non parlo dei settori dei servizi sociali, come per dire ah qua noi siamo in difficoltà, qui ci tolgono, una roba del genere, va sufficientemente pesata nel momento in cui probabilmente qualche voce è un po' stonata fuori dal coro, e a queste voci va detto guardate che bisogna tutti insieme affrontare una situazione economica con modalità diverse. E credo che questo sia il compito che il Comune ha fatto. Devo dire che anche il richiamo alla Regione Lombardia sembra apparentemente un po' distante, però o continuiamo a far capire che gli enti locali hanno il diritto e il dovere di esprimere ad alta voce il proprio pensiero e hanno il diritto di essere ascoltati. E la questione che ha sollevato TAM, che alla fine la Regione Lombardia ha stabilito che, non so per quale diritto divino, debba tenersi 5 milioni di euro, sempre e comunque, per progetti innovativi, per progetti che gestisce la Regione Lombardia, secondo me è un elemento che contraddice la necessità che il territorio sta esprimendo, cioè ci sono dei bisogni, delle situazioni che vanno affrontate con risorse che prima c'erano e oggi non ci sono, forse è il caso che quelle risorse vengano condivise dalla Regione Lombardia con i comuni. La questione della sussidiarietà non può essere un arroccarsi da qualcuno, dicasi BIM, dicasi Regione Lombardia, voi state tranquilli perché noi siamo sussidiari a voi, noi ti chiediamo un intervento sussidiario a fronte di quello che abbiamo come richiesta territoriale, non qualcuno che si arrocca, ah ragazzi noi siamo soggetto sussidiario, un intervento anche su questa questione del BIM è sussidiario, ho capito, però ti chiamo a intervenire, non mi devi dire siccome sussidiario faccio quello che voglio io. Questo è il meccanismo della sussidiarietà, un po' poco originale, un po' strano, è qualcuno che dice sto lontano da te e poi interverrò secondo i miei criteri. Credo che quindi anche il richiamo alla Regione Lombardia e a una sensibilità diversa su queste questioni delle tematiche sociali è giusto che venga data al sindaco come impegno, come invito, e questo farò come ho fatto in altre occasioni, segnalando anche al Parlamento alcune questioni che erano emerse in questo Consiglio Comunale. Questa voce, secondo me, diventa l'espressione vera del sistema degli enti locali, delle autonomie locali, perché se le autonomie locali non hanno neanche la possibilità di parlare con l'interlocutore sopra, finisce di per sé stesso la piramide che mi pare sostenga il sistema delle autonomie nel sistema statale. Quindi mi impegnerò in questa cosa. Il fatto che io mandi un'altra lettera al BIM non può che essere una grande soddisfazione, perché è una cosa che voglio stare in salute, ma questa storia del BIM, giuro, non può non arrivare a un obiettivo che è quello di vedere riconosciuto al comune capoluogo alcune questioni. Qui la chiudo, c'è anche la questione che la casa di riposo il comune deve continuare a versare come soggetto che è solo lui e gli altri danno un contributo, è una cosa incredibile. che anche la questione della dinamica in provincia qualcuno lo sollevi, ma cosa si lamenta alcuni di Sondrio che abbiamo dato i soldi per la nuova casa di riposo? Dimenticano alcuni elementi che lì dentro ci vanno percentualmente molti più soggetti che non sono di Sondrio, molti soggetti nell'RSA, 90 su 60 dei ricoverati, 90 sono il comune di Sondrio e 60 sono del sistema territoriale intorno. E allora per quale motivo gli altri pagano la comunità montana, gli altri gli danno il BIM e noi dobbiamo continuare a cacciare soldi extra a parte, come se ci toccasse un ruolo sempre e comunque non riconosciuto? Questa è una questione che all'intelligenza delle istituzioni vedo non trova grande consenso, però continuiamo a ripetere, succederà qualche cosa che mi auguro porti cambiamento con queste modalità di approccio poco istituzionale.
Consigliere Tam.
Sì, ringrazio il sindaco per questo intervento che mi dà fiducia rispetto a quelle che saranno le scelte, le responsabilità che sono più onerose degli amministratori. Se gli amministratori del BIM avranno il nostro stesso atteggiamento, avremo fatto un passo avanti ed è l'invito che io mi auguro tutte le amministrazioni di qualunque natura siano oggi devono assumersi quest'onere, la priorità, decidere sempre le priorità. Qui cito giustamente perché lo conosco personalmente il sindaco di Varese Fontana che manda il 25 gennaio, l'altro ieri, una lettera al presidente della regione Lombardia e all'assessore Boscali della famiglia dicendo il finanziamento delle politiche sociali per i comuni è una priorità perché garantisce, come diceva anche Molteni, la coesione sociale. Quindi su queste cose noi dobbiamo sfidare tutti gli amministratori della provincia. Tutti gli amministratori pubblici devono essere sfidati sulla coerenza a questa priorità. E quindi ci aspettiamo che la Regione risponda con un bilancio, almeno per il settore sociale, pari a quello dell'anno scorso. Grazie.
Grazie. Bene, pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dal consigliere Tam e altri con oggetto ai cittadini che chiedono assistenza al Consiglio Comunale non può rispondere che c'è la crisi economica. Ci sono astenuti? Nessuno? Favorevoli? Unanimità. Contrari per verifica? Nessuno. Bene. Devo rettificare la votazione precedente perché non erano 30 i favorevoli ma erano 29 e un astenuto. Questa volta invece 30, comunque unanimità. Bene, passiamo all'interpellanza del consigliere Tacelli. Un albero per ogni neonato, relazione sugli impegni assunti dall'amministrazione. La parola all'assessore Fiaresa.
Per quanto riguarda questa interrogazione vorrei dividerla in due parti. Comincio con la parte sulla legge 113 del 1992 che non può trovare attuazione in quanto l'articolo 1,3 prevede che entro 90 giorni il Ministero dell'Interno avrebbe dovuto adottare un decreto di attuazione che non è mai stato adottato. E poiché la tenuta di registri anagrafici e di stato civile deve essere effettuata nel rispetto dei modelli e delle indicazioni ministeriali, non è possibile dare corso all'attuazione di questa norma. In più, la Regione fino a un po' di tempo fa forniva gli alberi, mentre da 4-5 anni non ci fornisce gli alberi, quindi c'è un aggravio di costi per il Comune. Ma a parte questo, in quest'anno il Comune di Sondrio ha ripiantato una trentina di alberi e se teniamo in considerazione quelli che sono stati messi nel Comune di Sondrio nell'anno scorso, negli anni precedenti, noi siamo intorno ai 25.000 alberi, quindi facendo il conto della popolazione dei nuovi nati quest'anno sono stati 180, nel 2011 186, abbiamo un bonus di 150 anni sul numero di alberi. Voglio poi rispondere sulla seconda parte. Sulla seconda parte mi interessa molto perché è questa parte sul maggiore equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale. Io su questo sono d'accordissimo e quindi vorrei riportare il discorso sulle finalità di quella legge. Io credo che quella legge sia arrivata un po' in ritardo su una cosa che era vecchia come le feste degli alberi che facevo io quando ero piccolo. In Valtellina, la Valtellina, se qualcuno vede le stampe antiche, era completamente priva di alberi, ce n'erano pochissimi, fino a più o meno alla Seconda Guerra Mondiale. A partire dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti, l'Italia ha avuto un aumento molto forte dei boschi. I boschi sono cresciuti moltissimo. Il censimento del 1985 dava 8.675.000 ettari di bosco. Nel 2011 siamo a 10.467.000. Sono 2 milioni in più di ettari di bosco in Italia. Tra l'altro nel trattato di Kyoto l'Italia approfitta di questo perché avevano dei bonus per la CO2 che noi praticamente sbaltiamo la CO2 degli altri. Però è chiaro che questi boschi non sono boschi di qualità. Il problema che possiamo vedere tutti è l'aspetto qualitativo, quindi sono d'accordo con lei sul problema educativo. Io credo che su questo il Comune di Sondrio stia facendo delle cose, perché nel 2011 noi abbiamo realizzato il piano di assestamento forestale, cioè vuol dire che noi abbiamo incaricato un dottore forestale per fare la ricognizione di tutti i boschi del Comune di Sondrio, indicare i ricambi, le pratiche, le buone pratiche su questi boschi per i futuri 10 anni più o meno. Tra l'altro questo dottore forestale è il consulente, è stato consulente del Comune di Sondrio per queste pratiche, quindi abbiamo sicuramente, siamo andati verso quello che vuole, cioè una miglior qualità della nostra relazione con l'ambiente. Abbiamo inaugurato il parco a Damallero, c'è il parco Ovest che si sta sviluppando, siamo la città italiana, il capoluogo di provincia italiano che ha un più alto pro capite, la più alta estensione di verde attrezzato in Italia. Per quanto riguarda l'educazione su questo, l'abbiamo fatto in maniera molto forte, soprattutto nel periodo della Mido, del Festival del Parco, del Festival del Cinema sui Parchi. Tantissimi ragazzi sono andati, noi abbiamo censito almeno 3.800 bambini e ragazzi piccoli che sono andati a vedere queste mostre e i documentari hanno partecipato a dei laboratori in piazza su questo aspetto. Tra l'altro c'era quel trenino che li portava anche fino al Parco Adamallero e anche lì ci sono state delle lezioni. Una parte di studenti del liceo scientifico dell'agrario erano nella giuria su questo tipo di attività. Poi, durante il parco, c'era stata anche la presentazione di una mostra sulle foreste realizzata dalla regione Lombardia, su cui noi avevamo collaborato, e questa mostra è stata esposta al pubblico dal 15 dicembre al 6 gennaio davanti al Palazzo Sassi. Inoltre, abbiamo anche, durante il 2 aprile, il WWF ha fatto una giornata di educazione in via Grumello, nel parco di via Grumello, con i ragazzi. Io credo che sono perfettamente d'accordo su questo momento educativo e credo che lo stiamo facendo. Sull'aspetto di piantare nuovi alberi ho dei dubbi, perché in questo momento bisogna fare una gestione economica del bosco. Una gestione economica la provincia sta cercando di farla con la filiera bosco legno, questo tipo di attività. Io penso che noi dovremmo molto più orientarci verso queste cose. Grazie
consigliere Tacelli.
Ero convinto fosse incontrare prima facevo la domanda. Comunque sia, ecco, la ragione di questa interrogazione era proprio di conoscere lo stato di attuazione di quella che era stata con la mozione votata, se non sbaglio, all'unanimità. Personalmente mi aspettavo l'adesione quantomeno del Comune alla giornata nazionale dell'albero 2011, nello scorso mese di novembre, cosa che non mi pare sia stata fatta. La giornata nazionale dell'albero nasce con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del patrimonio arboreo, boschivo, mondiale ed italiano per la tutela della biodiversità, il contrasto ai cambiamenti climatici e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Peraltro, in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, la giornata nazionale dell'albero era dedicata alla storia d'Italia attraverso gli alberi e i boschi come testimoni di memoria e avvenimenti storici. Peraltro il 2011 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite anno internazionale delle foreste. Per questo l'adesione alla seconda giornata nazionale dell'albero avrebbe assunto un elevato valore simbolico, volendo trasmettere un segnale concreto di speranza e di respiro per la cultura italiana, che dimostra sempre più maggiore sintonia con la natura e con la terra. Quindi ecco, personalmente mi aspettavo l'adesione a questa iniziativa. Non è avvenuta. Io ritengo che l'anno prossimo si potrà valutare in modo più approfondito, potrebbe essere un'ulteriore occasione per discutere di queste tematiche.
Grazie, bene, passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. La proposta di delibera sull'acquisto area in frazione Triangia per spostamento fermata autobus. Assessore Colombera.
Grazie Presidente. Sì, credo che sia utile una spiegazione per questo imponente acquisto che va a incrementare il patrimonio del Comune. Ma al di là ovviamente della battuta, è un passaggio piccolo ma ritengo importante, nel senso che nasce dall'esigenza appunto dei cittadini di Trianza di avere una pensilina per la fermata degli autobus. Nel momento in cui abbiamo appunto recuperato la pensilina, in quella che era allora la fermata degli autobus, che se avete visto la piantina allegata era proprio sulla strada all'incrocio all'interno del paese, la pensilina lì non poteva essere messa per il semplice fatto che il terreno immediatamente adiacente al piano stradale è sottostante di circa un metro e mezzo. È un terreno oltretutto privato, quindi la pensilina, come vedete adesso, è stata posta all'ingresso del paese provenendo da Sant'Anna. Ci siamo però presi volentieri l'impegno di, ovviamente ci sono state le sollecitazioni degli abitanti, anche perché ovviamente gli autobus sono più che altro utilizzati da persone anziane, qui vedo che rimaniamo sempre un po' nel tema di questo consiglio. E quindi ci siamo presi l'impegno volentieri di trovare una soluzione. Diciamo che è una scommessa che almeno personalmente onoro molto volentieri, vinta grazie da un lato alla caparbietà del consigliere Morelli, che si è preso l'incarico di fare il giro delle cosiddette sette chiese, in questo caso sono otto, perché su quella strisciolina di terreno c'erano otto proprietari e quindi uno per uno si è andati a convincerli o a spiegare la motivazione per cui ci necessitavano quei 20 metri quadri. D'altro canto devo anche, credo, sottolineare appunto la benevolenza e l'immediatezza di queste persone che si sono rese disponibili, e infatti già per fine novembre, primi di dicembre avevamo appunto la firma da parte di tutti di questa cessione amichevole al Comune. Ne parliamo solamente questa sera perché sapete benissimo che nel Consiglio di dicembre non era possibile, quindi abbiamo aspettato il primo consiglio utile, perché necessariamente per un'acquisizione di qualsiasi patrimonio, grande o piccolo, che entra a far parte appunto del patrimonio comunale, c'è necessità di un passaggio in Consiglio Comunale, e quindi ecco perché questa sera facciamo questo passaggio, e credo, appunto sottolineo molto volentieri, nel momento in cui mi auguro venga approvato, e poi ci sarà appunto la determina da parte degli uffici per fare gli interventi del caso e quindi spostare la pensilina dove ce l'hanno chiesta i cittadini di Trianza. Grazie.
Grazie, ci sono interventi su questo punto? Nessun intervento. Allora pongo in votazione la proposta di delibera sull'acquisto area in frazione Trianza per spostamento fermata autobus. Un attimo solo che registriamo i presenti. Ci sono astenuti? Nessuno? Favorevoli? Unanimità. Venticinque favorevoli. Passiamo alla prossima proposta di delibera, scusate, convenzione 2012-2014 per la gestione del centro di prima accoglienza. Approvazione. La parola all'assessore Ruina.
Ma innanzitutto direi che vorrei complimentarmi col Consiglio Comunale, coi consiglieri, per il forte grado di coesione che dentro questo Consiglio Comunale si è verificato rispetto alle tematiche, alle tematiche di tipo sociale. È un segno, direi, molto positivo, perché su questi temi è difficile oggi ragionare, perché si incontra sempre l'ostacolo dei soldi, ed è inevitabile questo che sia, ed è un tema che ci troveremo di fronte anche e soprattutto quando ragioneremo nei prossimi mesi e soprattutto nel Consiglio Comunale di marzo sul pacchetto dei piani di zona, che andranno approvati entro la data del 31 marzo obbligatoriamente. E questo sarà un momento di discussione più ampia. Quello di questa sera è un tassello delle politiche comunali del Comune di Sondrio, è un tassello importante, quello del centro di prima accoglienza. Io non voglio richiamare in nessun modo, perché immagino sia a conoscenza di tutti i consiglieri che cos'è il centro di prima accoglienza, anche perché poi nella stessa convenzione che andiamo a discutere i passaggi che ci sono stati rispetto a questo importante struttura al servizio dei bisogni dei cittadini di Sondrio, ma anche di coloro che ne abbiano bisogno, è declinato abbondantemente nella delibera. Vorrei toccare soltanto alcuni aspetti. Il primo è quello che questo centro di prima accoglienza ha avuto ancora una volta, non è una novità, ma non è in questo caso una banalità, un riconoscimento di tipo provinciale. Anche se in questi anni si sono realizzate altre strutture che in qualche modo rispondono a un bisogno abitativo, tra virgolette, temporaneo, emergenziale o quello che si vuole, nella realtà di Morbegno, per esempio, a Chiavenna o in altre realtà. Tuttavia, ancora una volta il nostro centro di prima accoglienza di Sondrio ha avuto il riconoscimento come un centro appunto di prima accoglienza, come ce ne sono nelle principali città italiane, e questa caratteristica di unicità gli è stata riconosciuta dai diversi enti che sono andati a sottoscrivere questa convenzione, che ve lo ricordo sono il Comune di Sondrio, la Comunità Montana di Sondrio, la provincia e le tre comunità montane di Tirano, Morbegno e Bormio. Manca Chiavenna, ma Chiavenna era già uscita in occasione della precedente convenzione. Ecco, quindi ovviamente il contraente di questa convenzione come ente gestore è la Fondazione Caritas, la Caritas diocesana, potremmo dire. Nei contenuti la convenzione, salvo qualche piccole rettifiche di ordine formale o di adeguamento alla nuova realtà, nei contenuti la convenzione rimane simile. Anche qui più complesso è stato mettere insieme il quadro economico. Se voi andate all'articolo 5 della convenzione, vedete che cambiano in modo significativo le cifre. In modo significativo le cifre. Si passa da un riconoscimento alla Caritas diocesana di 39.000 euro alle 30.000 questa convenzione nuova, che avrà la durata del triennio previsto all'interno dei piani di zona. Quindi in corrispondenza con i piani di zona 2012-2014. La provincia di Sondrio mantiene sostanzialmente inalterato, con un piccolo aumento, il proprio contributo. Il comune di Sondrio sembra significativamente ridurre il proprio, la comunità montana aumenta significativamente il proprio contributo e le altre, quella di Sondrio, e le altre comunità montane riducono il loro. In realtà il comune di Sondrio non diminuisce l'importo che mette a disposizione il centro di prima accoglienza, perché mentre nella precedente convenzione la Fondazione Caritas si faceva carico dei buoni pasto che vengono erogati ad alcuni utenti del centro di prima accoglienza che abbiano bisogno di usufruire del pasto a mezzogiorno, perché come immagino sappiate il centro di prima accoglienza ha una funzione alloggiativa notturna in sostanza, perché apre alle 7 di sera, fornisce il pasto serale e chiude alla mattina alle 9, quando gli utenti che transitano per sonno in cerca di lavoro, in cerca di una sistemazione provvisoria per la notte o per più notti, fino a un massimo di 21 notti, escono per appunto con questa prospettiva di cercare lavoro o di trovare altre soluzioni di tipo abitativo. Ecco, questi buoni pasto li fornirà il Comune di Sondrio per una somma che viene calcolata, preventivata in 6.000 euro, quindi in sostanza il contributo del Comune di Sondrio rimane identico, anzi rischia di crescere un pochino passando dagli 8 ai 14.000 euro. Degli altri 3.000 euro di buoni pasto si faranno carico le comunità di Bormio, Tirano e Morbegno, che in base agli utenti che invieranno al centro di prima accoglienza. Io vi risparmio il complesso calcolo che ho fatto in commissione, peraltro, in base a cui si è arrivato a questo tipo di suddivisione. Se volete poi ve lo illustro, ma in sostanza direi che in qualche modo sgraviamo la Fondazione Caritas, che gestirà il centro di prima accoglienza, di una serie di costi che prima erano a suo carico, e la sgraviamo anche del rapporto che questo implica col sistema dei servizi sociali, perché i buoni pasto non vengono erogati ad universum, ma vengono erogati in base a delle specifiche esigenze dell'utente. Ecco, ricordo anche che il Comune di Sondrio fornisce i locali, ricordo anche che il Comune di Sondrio paga le cosiddette utenze, riscaldamento, gas e acqua, per una cifra calcolabile intorno ai 6.000 euro. Questo è un po' il quadro economico, che è un po' la novità rispetto alla convenzione precedente. Contrariamente a quelli che, come il principe di Salina, che dice che tutto si cambia perché tutto resti uguale, noi invece lasciamo la convenzione praticamente uguale, però ci muoviamo in una prospettiva di cambiamento. Prospettiva di cambiamento è questa: sostanzialmente miriamo a riportare il CPA, il centro di prima accoglienza, alla sua funzione originale, che è quella di passaggio, cioè di permanenze brevi legate ai bisogni che non sono più gli stessi, per esempio, neanche nella popolazione immigrata, perché rispetto all'inizio la popolazione immigrata arrivava direttamente dal Togo piuttosto che dal Marocco e usufruiva del centro di prima accoglienza come un momento di passaggio per cercare un lavoro. Ora molte persone vengono dalle nostre realtà locali, possono essere immigrati, possono essere italiani, possono essere valtellinesi, e in genere sono persone che vivono una condizione di fragilità, dentro cui il problema della casa è spesso, il problema dell'alloggio è spesso emergenziale, per cui succede che queste persone con difficoltà di vario tipo, economiche, o perché sfrattate, o perché hanno divorziato, o perché sono ex tossicodipendenti o ex carcerati, usufruiscono del centro di prima accoglienza per un periodo di tempo abnorme, addirittura alcuni sono arrivati vicino ai 2 anni. E questo, secondo me, secondo noi, secondo anche il parere della Commissione che ha esaminato questo aspetto, non è più possibile. Bisogna distinguere questi due tipi di funzioni diverse: quella di passaggio che caratterizza il centro di prima accoglienza con una permanenza breve, e quella più, di più lungo periodo, che evidenzia e caratterizza una nuova emergenza di tipo sociale. Quindi stiamo lavorando a un progetto di housing sociale in cui coinvolgeremo anche il soggetto gestore del centro di prima accoglienza, perché se ne fa riferimento anche nella delibera che andiamo ad approvare. Cos'è questo progetto di housing sociale? Evidentemente dobbiamo ancora definire i contorni, però partiamo da quei 4 o 5 appartamenti, 5 appartamenti che ci sono disponibili in via Lavizzari e via Paravicini, e intorno a questi vorremmo costruire un sistema di abitazione sociale a livello di mandamento che consenta di affrontare quei problemi che dicevo prima e che eviti lo snaturamento di fatto del centro di prima accoglienza. Ovviamente ci rivolgeremo ai comuni del mandamento per costruire queste, ma ci rivolgeremo anche a importanti soggetti privati. Alcune ultime informazioni al Consiglio Comunale. Innanzitutto c'è una questione che sta particolarmente a cuore al Comune di Sondrio, è che dentro questo centro di prima accoglienza recuperi il proprio ruolo anche il mondo del volontariato. Questo non in una mera funzione di sgravi di costi, ma perché ci sembra importante che dentro una struttura di questo tipo il volontariato rappresenti il momento di raccordo tra la gente che ci passa lì e per un certo periodo ci vive e la realtà locale, la realtà della nostra città. Quindi a noi sembra importante anche questo elemento di snodo. Immagino che qualcun altro interverrà in modo più preciso di me su questo aspetto. Un'ultima informazione, anzi due ultime. Nel 2011 c'è stata una presenza, per dare un dato sulla popolazione che è transitata, e alcuni sono rimasti lì anche per un bel po', gli stranieri sono 18, sono stati 18 e 15 italiani, quindi c'è un ravvicinamento forte dentro questo tipo di struttura, tra un'esigenza che prima era tarata prevalentemente in larga parte sulle esigenze delle persone, dei migranti, degli immigrati che arrivavano nella nostra realtà, e che adesso finisce con essere anche una domanda di alloggiamento per delle persone fragili presenti nella nostra realtà o un'altra realtà che fanno questo tipo di domanda. Il dato del 2010 è molto più alto, 37 stranieri e 23 italiani. Questo vuol dire, ci pone secondo me proprio l'esigenza di questa ipotesi, anzi di questo progetto su cui stiamo lavorando di housing sociale, per dare una risposta alla domanda di lunga permanenza che ha caratterizzato le presenze del 2011. Non so se sono stato chiaro. Un'ultima cosa, intendiamo quando avremo la relazione definitiva del 2011 fare una riunione di commissione al centro di prima accoglienza per verificare il funzionamento del centro anche dal punto di vista della qualità dell'alloggio per queste persone che hanno questo tipo di bisogno. Grazie.
Grazie assessore. Interventi su questo? Consigliere Simonini.
Grazie Presidente. In questa seduta, in concomitanza con la scadenza dei piani di zona, ci viene chiesto di votare il rinnovo della convenzione tra il Comune di Sondrio, Provincia, Comunità Montana di Sondrio, Alta Valtellina, Morbegno, Tirano e Fondazione Caritas, per la gestione dei servizi rivolti alla povertà e all'emarginazione. Come sappiamo, il centro di prima accoglienza è stato istituito con deliberazione consiliare numero 114 del 5/11/1996, durante la prima amministrazione Molteni. La medesima delibera ne sanciva anche il regolamento e individuava nei locali siti in via Parravicini 10 la collocazione di questo servizio residenziale. Ricordo che il regolamento è quello tuttora è quello che c'è tuttora, non è stato cambiato. Inizialmente il centro si configurava come un luogo di accoglienza rivolto principalmente a soggetti stranieri. Questa era la specificità iniziale del centro. Era stato istituito per quel bisogno, ma nel tempo si sono declinati nuovi bisogni e così sono cambiati anche la tipologia dell'utenza, i tempi di permanenza delle persone ospitate. Tanto, come ha riferito poco fa l'assessore, si sta pensando all'istituzione di un housing sociale da affiancare al CPA, al centro, per permanenze più lunghe, riportando il centro alla sua specificità iniziale. Vi do un dato. Ci sono stati dati dei dati, diciamo, da 0 a 21 giorni che l'ospite poteva stare. Il CPA 7 posti letto, 5, fate il conto, 0 a 21 giorni. E due posti potevano sforare il tempo. Ci sono stati degli ospiti, ho letto su una relazione, 500 e rotti giorni, non ha senso questa cosa, 200 e rotti giorni, cioè sono stati sforati quello che erano sì, questo è quanto. Comunque, bisogna riportare il centro, e questo è importante, alla sua specificità iniziale. Ma avremo modo di parlarne nelle prossime commissioni. Se si parlerà dell'housing sociale, penso che nelle prossime commissioni se ne discuterà. Il CPA è una realtà, è una forte realtà di riferimento importante per il nostro territorio, tanto che nel tempo anche enti sovracomunali vi hanno investito le loro risorse. Posso? Durante la seduta della commissione consiliare del 13 gennaio, dopo attenta lettura e anche un'articolata discussione, una convenzione può sembrare un atto formale, non sempre così. C'è stata l'approvazione di questa convenzione, però mi permetto a questo proposito una riflessione del tutto personale. È la terza volta che faccio il consigliere comunale, mi appresto al 14° anno grosso modo. Ho sempre ritenuto che le commissioni siano dei momenti di confronto e dibattito importanti, ma tutte le commissioni, io adesso mi rivolgo in particolare a questa, per la preparazione dei consigli comunali, ma molto spesso ciò non viene meno, data l'esigua presenza dei consiglieri. Perché ho detto questo? L'ho detto e lo ridico con rammarico, perché penso invece che ci siano molti consiglieri attenti e sensibili alle tematiche relative alle politiche sociali. Questa sera penso che quasi tutto il Consiglio Comunale si è svolto parlando di tematiche sociali. E qui mi tocca fare un plauso, non per ricambiare il favore, al consigliere Bortolotti, perché devo dire, da persona sensibile, a volte anche con fatica, e questo lo leggo, che fa uno sforzo, per quanto fino alla fine dei consigli comunali, guardando di là adesso, scusate, mi viene da piangere. E poi ci riempiamo la bocca, le nuove povertà. Probabilmente noi non le viviamo o non le conosciamo. Bisogna vivere un po' sulla pelle. A me è capitato, ragazzi, ve lo dico. E dobbiamo fare questo sforzo. È un periodo difficile, come quello che stiamo vivendo. Più che mai importante lavorare insieme per analizzare i problemi e capire come affrontarli. Nel corso della commissione è emerso chiaramente come il CPA svolga un servizio di risposta concreta ai bisogni del nostro territorio, offrendo accoglienza e una possibilità di vivere dignitosamente non soltanto ai cittadini stranieri, dobbiamo svestirci anche di questa cosa, ma anche ai poveri della nostra provincia, in particolare della nostra città. I dati li ha dati prima l'assessore Ruina. Il dato è 18 stranieri e 15 italiani. Fra i 18 stranieri c'è anche qualche residente, qualche cittadino italiano. Lo sforzo economico richiesto da questa amministrazione è certamente rilevante. E avete fatto bene prima a sottolineare quanto questa amministrazione sia sensibile ai temi del sociale. E adesso si unisce il comodato d'uso dello stabile, dove ai posti letto per gli ospiti si aggiunge anche il bilocale per i piccoli nuclei familiari e lo spazio ora dedicato ai rifugiati politici. Non dobbiamo però dimenticare che per queste persone è spesso l'unica possibilità di ritrovare se stessi, essere inseriti e radicati in un territorio, a tessere una rete di rapporti tra persone che, seppur per nazionalità diversa, di cultura, di storia, ma portano ricchezza anche noi queste figure. Insieme vivono e si sperimenta il valore del sostegno reciproco. La gestione del centro di prima accoglienza è affidata alla Fondazione Caritas Diocesana, a cui tutti, anch'io, dopo capirete il perché, riconosciamo il merito di aver creduto in questo progetto, investendo sia risorse umane che economico. E anche qui devo sollevare un aspetto di criticità. A me dispiace, perché non è parlare male della Fondazione Caritas, perché è come sparare sulla Croce Rossa. Io da 25 anni faccio il volontariato Caritas, però ultimamente uso questa frase, e l'ho usata anche mercoledì sera, dove in arcipretura è stata fatta una commissione ad hoc sulle eventuali problematiche legate a questa convenzione. Ecco perché vi ho detto che non sono solo atti formali qualche volta. Perché dico questo? Vi spiego l'aspetto di criticità che sento di dover rilevare. È la scelta della Fondazione di rinunciare al gruppo di volontari che per molti anni ha dedicato tempo ed energia al centro. È sicuramente indispensabile all'interno del CPA la presenza di figure professionali, e qui mi rivolgo alla figura della coordinatrice referente, chiamiamola come vogliamo, e mi può star bene, è pagata, cioè una volta lo facevano i volontari, compresa la sottoscritta. Vi dico questo, a me non piace farmi belle le piume, guardate, assolutamente. Però magari qualche volta a parlare chiaro ci si può capire meglio. Allora, è giusto che ci sia la figura professionale che sappia gestire adeguatamente l'utenza, spesso afflitta da disagi profondi, diffusi, e anche per la complessa gestione, ma credo che anche l'aiuto dei volontari, oggi come in passato, potrebbe fare la differenza. e costituire un tassello insostituibile, insostituibile, economico ed umano. E qui vi devo una spiegazione. Allora, in due parole, molto serenamente, come l'ho detto l'altra sera, perché proprio alla luce del tema di quello che sta succedendo, delle nuove povertà, che tutti, oramai le nostre riunioni, le povertà, però il mio pensiero, non solo il mio pensiero, spesso a volte dico che si predica bene ma poi alla fine si razzola sempre male. Allora, inizialmente quando è stato istituito il centro di prima accoglienza, intorno al centro si era formato un cospicuo gruppo di volontari, 12 volontari. È stato allora gestito da volontari per 9 anni, poi per problemi familiari quei volontari non lo potevano più gestire da volontari. La fondazione Caritas, poi Caritas diocesana, è diventata fondazione, ha dovuto assumere un referente pagandolo per le ore eccetera. Purtroppo devo dire che i volontari con quel referente non hanno più avuto, come dire, non c'è più stato ci sono più stati quegli incontri, quella partecipazione. I volontari si trovavano a volte a dover sollevare delle critiche, tipo questa sera manca il pane, così, ma molto tranquillamente, ma proprio perché quello spirito, quello che il volontario è fatto così, non rivolto come criticità alla persona che gestisce il centro, ma credo che sia proprio la specificità e il dono della gratuità dei volontari. Niente, si è fatta una riunione, il direttore, non l'ho mai detto pubblicamente, l'ho sempre detto solo tra le nostre riunioni della Caritas, il direttore della Caritas diocesana si è permesso di scriverci una pesantissima lettera, molto dura, mettendo anche in discussione il nostro fare di volontariato e di gratuità, al che ci siamo guardati e abbiamo detto, io quel pezzettino tanto poco non devo rendere conto a nessuno, trovino altri volontari. E il volontario ha sempre fatto un passo indietro. Il volontario non si vuol far vedere, il volontario è quello, il vero volontariato è quello che lavora in silenzio e mica tutti noi lo conosciamo bene, punto. Vi ho spiegato perché sono venuti a mancare i volontari in casa d'accoglienza. A oggi, sto sforando, ho quasi finito, ma ci ho messo proprio un po' del mio cuore in questa cosa. A oggi, oramai 3 anni che ne discutiamo, che cerchiamo di, i volontari in casa d'accoglienza, e pare che la fondazione rinunci al volontariato in casa di accoglienza, una scelta della fondazione che io personalmente non condivido. E l'altra sera nella riunione sono stata sola in mezzo a 12 persone, come lo dico qui stasera, l'ho detto anche lì. E poi, vabbè, ognuno vedrà, vedremo a venire, magari si apriranno nuove porte, me lo auguro, perché le persone ci sono. Comunque per dire che a volte anche la carità su una scrollatina se la potrebbe dare. Ecco perché ho aggiunto, sarebbe bello, e qui magari impegno l'assessore, non so di chi, a fare arrivare alla fondazione. Magari non so se si può allegare il testo del mio breve intervento, un po' ho parlato anche a braccio stasera. Sarebbe bello che la Fondazione Caritas ripristinasse un comitato di gestione con occasione di confronti regolari, composto da tutti i soggetti che a vario titolo sono impegnati nella convenzione. Come ha detto l'assessore, casa di accoglienza, lo dice il nome stesso, dignitosa, abbiamo mica bisogno del lusso in casa d'accoglienza, ma che sia dignitosa, dagli arredi, magari dopo 14 anni controllare,
perché io, se non ricordo male, il comune di Sondrio aveva impegnato una cifra di 140 milioni dagli arredi alle stoviglie, alle lenzuola, a tutto quello che è l'arredo, magari andare a dare una guardatina se ci sono i cucchiai piuttosto che le lenzuola, com'è questa struttura. Io è tempo che non ci metto piede. Allora, ma soprattutto potrebbe costruire l'occasione per investire sulla creazione di progetti mirati e dedicati al raggiungimento dell'autonomia degli ospiti. Concludo. È importante, infatti, che durante il periodo di accoglienza gli utenti vengano aiutati a superare lo stato di marginalità in cui si trovano adesso, attraverso un lavoro di sostegno alla persona e di accompagnamento alla ricerca di soluzioni occupazionali ed abitative autonome. Non possiamo infatti pensare che il servizio inizi e finisca con l'ospitalità notturna. Concludo auspicando che l'impegno verso questa struttura venga confermato e che in futuro possano essere prese in considerazione anche scelte coraggiose, come quella di investire ulteriormente su questo progetto, dato che le conseguenze della crisi economica che stiamo vivendo sono facilmente prevedibili nei termini di un continuo aumento dei nostri poveri. Grazie.
Grazie. Consigliere Bortolotti.
Grazie Presidente. Abbiamo avuto un'ampia discussione in commissione su questo argomento e inizialmente non ero favorevole, sono sincero, anche perché memore di fatti avvenuti in passato io la consideravo più che un centro di accoglienza, una casba, e lo ribadisco. Oggi devo ammettere che l'organizzazione è cambiata, c'è un referente, anche gli stessi locali sono stati, hanno visto l'intervento, diciamo non di sanificazione ma di abbellimento e altro, quindi so che c'è una referente che quindi verifica anche i passaggi di queste persone. Gli ultimi dati parlano di 18 stranieri presenti e 15 italiani, e quindi la forbice tra stranieri e italiani si sta avvicinando, vuol dire che anche le necessità ci sono anche tra gli italiani e anche tra persone valtellinesi. Oggi dico meno male che questo centro c'è, l'importante è che funzioni, come nelle premesse che sono state illustrate nella commissione. Dico grazie alla Presidente che ha condotto i lavori con grande garbo e determinazione, però io dico facciamo attenzione, non pensiamo sempre a dei contrasti. Caritas, io non so cos'è la Caritas, non ho mai avuto bisogno e quindi la rispetto, però dico qui è un centro di accoglienza ormai che ha la connotazione provinciale, non solo comunale, proprio per le persone che ci transitano eccetera, quindi sono d'accordo che questo centro venga mantenuto, lo stiamo anche potenziando per certi aspetti, perché penso che arriveremo all'acquisizione anche di altri locali, e questo è un dato positivo, è un dato migliorativo anche per la città di Sondrio. Quindi voglio solamente sottolineare il buon lavoro. Naturalmente il mio grazie va anche per i rapporti umani e per gli scambi di impressioni, io dico non solo all'assessore ma all'amico Carlo Ruina, che è molto molto attento, lo devo ammetterlo questo, una presenza costante anche in ufficio, sì, però l'assessore non è obbligato a fare tutto. Io dico questo e dico grazie anche alla mia amica Gemma, no, per le parole che hai avuto nei miei confronti, ma a parte questo io dico va bene così, cioè va bene che questo centro prosegua, venga potenziato e svolga il ruolo cui è demandato, che è sancito direi da una convenzione, e quindi dico forza e grazie.
Grazie. Consigliere Zanesi.
Voterò, il mio gruppo voterà a favore di questa convenzione, anche sapendo che fra l'altro concorrono altri enti, per cui lo spazio anche di modifiche non c'è, poi non era nelle mie intenzioni. Voglio solo soffermarmi su due cose che spero anche rappresentino un passo ulteriore di civiltà che questo Consiglio più volte ha dato. Possiamo cominciare a non fare sempre i distinguo italiani e stranieri se nel concetto di prima accoglienza vediamo delle persone che hanno bisogno? Perché questo è un segno di cominciare a pensare che Sondrio non è più quella dei soli italiani, ma anche di qualcuno che poi non so se è nato in Italia o se sta girando, ma comunque io credo che sarebbe un bel segno cominciare a non fare sempre i distinguo e magari arrivare a pareggiare i conti, come mi pare di capire adesso che si cerca di dire siamo uguali sulla bilancia. Ecco, siamo uguali sulla bilancia anche come dignità, forse questo va ribadito, perché la prima accoglienza credo che sia una situazione talmente precaria che qualsiasi persona ne ha bisogno di prima accoglienza, un comune civile come quello di Sondrio deve darla. Diciamoci questo, che è il concetto principale della prima accoglienza. Poi il secondo aspetto che mi pare interessante è che questa, la storia del comune di Sondrio ha radici profonde. Nel 1988 sindaco Martini era testimone, avevamo delle case dove facevamo dell'accoglienza in via Torelli e avevamo anche un centro, quindi nella zona centrale della città si era tentato già di dare delle prime accoglienze e anche fare qualche esperienza in embrione di housing sociale. È una cosa molto interessante, però non partiamo dal concetto che allora era emerso poi sondriesi e stranieri, perché altrimenti nascono quelle problematiche che allora erano ancora abbastanza motivate di ribellione di chi abita nel vicinato, di chi deve invece garantire che questa è una città tollerante e che allora invece avevano scatenato fra inquilini delle piccole guerriglie. Quindi io sono molto favorevole anche all'housing sociale e incoraggio l'assessore ad andare avanti su questo, perché vuol dire togliere dal precariato quello che è la formula della prima accoglienza, che comunque è una condizione in cui io mi auguro che noi non ci dobbiamo mai trovare, e chi ci si trova purtroppo deve avere una risposta immediata, ma anche tenendo conto della stabilità di molte di queste persone in Sondrio, una risposta più concreta e di lungo termine. Questo è un passo molto importante che integra molto bene il concetto di prima accoglienza, altrimenti non sarebbe prima accoglienza, ma un'accoglienza precaria che va avanti in modo molto precario e poi scatena le problematiche di cui parlava la collega Gemma, e che certamente nel merito io non entro, però il rapporto fra chi deve gestire queste situazioni, a cui va tutta la mia solidarietà, perché sono problematiche non facili, veramente difficili, e il rapporto col volontariato certamente è da riaprire, magari superando alcune incomprensioni che ci sono state e che certamente con un po' di buona volontà penso che si riesca, perché nessuno rinuncia mai volentieri, credo, dei volontari se sono disponibili e possono dare una mano grossa. Grazie.
Grazie. Consigliere Della Cagnoletta.
Sono contento di essermi fermato fino a tardi e ritengo che un riconoscimento alla Gemma vada dato, anche perché io me lo ributto sul lavoro. Tante volte non è il 50 euro che è importante o 100 euro, ma anche il dire hai fatto un buon lavoro e la pacca sulla spalla, vale anche quello, e alcune volte è legittimo anche il desiderarlo o che sia riconosciuto non solo l'errore ma anche quello che si è fatto. Per certi versi però, quando è parlato dello sforare, io giustifico questo sforare in alcune situazioni, e specialmente adesso, perché purtroppo io mi rendo sempre, riporto sempre nella situazione reale, perché io adesso vedo più persone che vengono a chiedermi lavoro delle nostre, Io non vedo più, sono arrivati indiani col turbante, sono arrivati di tutti, da tutti, dall'Etiope a senegalese a chiedere, oggi non vengono più, perché il tantam che si passa è che in provincia di Sogno non c'è lavoro e questi se lo passano il lavoro, cioè non vengono e non arrivano nel numero che era prima, e lo vedo, perché evidentemente non c'è richiamo del lavoro. Prima arrivavano, poi facevano il giro delle parrocchie, oggi non fanno neanche più quello, mentre vengono più dei nostri, per cui sarà più facile che per situazioni di sfratto, di mancanza di lavoro, di tante cose, ci sia la necessità magari di un po' di più di tempo, perché 15 giorni non risolvono determinate situazioni. Io le ho risolte nel nostro caso aiutando quelli che lavorano per noi in determinate situazioni, perché ci sono state. E allora che cosa fai? Li aiuti per un periodo finché non si cerca il monolocale, finché non si arriva, senza andare a gravare su, mandandoli al comune, ci si arrangia. Cioè volontariato si fa come si può, perché è volontariato, senza i campanelli. Ecco, però dico attenzione, perché questo qui si cambia proprio il sistema di come verranno usati questi appartamenti, dal mio punto di vista. Sempre meno di passaggio, ma per una crisi che comunque è in atto. E io, ripeto, io sono convinto che cambierà e sono positivo, perché è una bella giornata anche se piove, basta vederla, punto.
Grazie. Altri interventi? Nessuno? Assessore Ruina.
Sì, volevo fare un paio di puntualizzazioni perché per capirci meglio sul funzionamento del centro di prima accoglienza. Innanzitutto sul tema del volontariato che ha sollevato fortemente la Gemma, io sono da un punto di vista del comune di Sondrio, perché io mi metto dal punto di vista dell'ente pubblico, visto che faccio l'assessore del comune di Sondrio, il ruolo del volontariato è di grandissima importanza in situazioni di questo tipo, e l'ho specificato bene prima. Ho qualche difficoltà per cultura politica a fare da mediatore tra la Caritas diocesana e la Caritas locale, però questo imparerò col tempo, magari lo supererò col tempo. Io sono comunque convinto, e questo è l'interesse del Comune di Sondrio, che sia importante che riprenda dentro questa struttura il ruolo del volontariato. Un secondo aspetto, io sono assolutamente convinto che a fronte dei bisogni non bisogna distinguere, come giustamente fa Zanesi, tra l'immigrato e il cittadino italiano, o il cittadino valtellinese o il cittadino sondriese. Questo rispetto ai bisogni, però nell'analisi è importante anche fare alle volte delle distinzioni, perché diversi sono i tipi di bisogno e poi questi bisogni si modificano nel tempo. Per esempio Tiziano ha fatto delle osservazioni che secondo me solo in parte sono vere. L'immigrato in questo momento è spesso un cittadino, una persona che è da parecchio tempo in Italia e in questo momento che cosa fa? Come approda il centro di prima accoglienza? Perché gira, ha perso il lavoro a Bergamo, mi è capitato personalmente, per cui te lo posso dire come esperienza personale. Li ho incontrati, erano due provenienti dal Marocco e ti chiedono dov'è il centro di prima accoglienza, perché io, tra l'altro, due laureati, così si è capitato a caso, due laureati mi hanno chiesto dove era il centro di prima accoglienza, perché la loro intenzione era andare a Bormio e lavorare negli alberghi a Bormio o a Livigno. Questa è una tipologia diversa rispetto a quello, questi qua parlavano perfettamente l'italiano, ha lavorato a Bergamo fino a prima della crisi, adesso la crisi l'ha espulsi e cercano un'altra situazione. La situazione è un po' diversa, anche per questo alle volte è bene comunque a livello di analisi dei bisogni distinguere tra gli immigrati e gli italiani perché alle volte, per esempio, tra gli italiani una tipologia molto presente con un bisogno diverso, e su questo insisto, rispetto al centro di prima accoglienza, sono questi qua, uno mandato dal SER di Sondrio e uno mandato dal SER dell'ufficio di piano di Tirano, che sono rimasti lì, queste persone con dei bisogni specifici, per 565 giorni uno, per 286 l'altro. A questo dobbiamo dare altre risposte rispetto a quello del centro di prima accoglienza. Questo è secondo me una cosa che concettualmente è importante capire. Un'altra questione che vorrei chiarire è che nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi anni, si è rafforzato fortemente il rapporto tra il centro di prima accoglienza e i servizi sociali, perché noi, ce ne sono pochi che hanno solamente quel bisogno di passaggio, hanno bisogno di un intervento di tipo assistenziale. I due casi che dicevo prima sono significativi. Questa cosa si è consolidata nel tempo garantisce anche rispetto a quel problema, ma c'è questo che fa il furbo. L'analisi che fanno i servizi sociali sulle diverse situazioni e sui diversi tipi di bisogno e sulla loro fondatezza, secondo me è quella che garantisce un utilizzo appropriato del centro, no? E sarà sempre più appropriato quanto più riusciremo a distinguere questa seconda funzione, legata al tema della povertà, della marginazione sociale e quant'altro, piuttosto che alla funzione che gli hanno dato l'inizio a questo centro di prima accoglienza. Non so se ho dimenticato qualcosa. Ecco, una cosa che diceva la Gemma. Dobbiamo avere più uso questo termine che non è brutto, più controllo sul centro di prima accoglienza, ma non in termini fiscali. Dobbiamo controllare di più che l'accoglienza che offriamo del centro di prima accoglienza sia un'accoglienza di qualità. Per cui deve funzionare anche il comitato tecnico, che prevede non la presenza solamente del Luca Verri in qualità di dirigente, ma la presenza dei dirigenti o dei loro capi servizio, diciamo così, di tutti gli enti pubblici che hanno sottoscritto questa convenzione. E questa è una funzione che secondo me è importante, perché alle persone bisogna offrire un'accoglienza di qualità. Questo non vuol dire il lusso, però una dignità nel tipo di accoglienza. E poi anche noi come commissione, un primo passo, andare a vedere come parte questa nuova gestione del centro di prima accoglienza. Ci andiamo, vediamo se le cose funzionano, se ci sono le posate, come tutte queste serie di cose che possono anche, se non c'è la muffa negli appartamenti, tutte queste cose che caratterizzano un po' anche il ruolo, perché il ruolo del pubblico in questo momento, al di là di tutto, è comunque quello di tirar fuori dei soldi che in una situazione come questa possono sembrare pochi, ma sono comunque una risorsa importante che noi impieghiamo in questo senso. In questo centro.
Scusa. Bene, pongo quindi in votazione la proposta di delibera sulla convenzione 2012-2014 per la gestione del centro di prima accoglienza. Ci sono astenuti? Nessuno? Favorevoli? Unanimità.
Contrari nessuno per verifica. Un attimo che dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Prima vediamo la votazione. 31 presenti e 31 favorevoli. Votiamo l'immediata eseguibilità. Ci sono astenuti anche qui. Nessuno. Favorevoli. Di nuovo l'unanimità. Bene, quindi 31 anche per la immediata eseguibilità. Grazie, abbiamo finito. Buonasera a tutti.